Allora, consiglieri, buongiorno. Iniziamo quello che è uno degli ultimi consigli comunali del 2021. Devo soltanto dire che sono stato avvisato dai consiglieri a Cardo per motivi di vaccino, Maracci e Mancini per problemi personali, che non potranno partecipare alla nostra seduta. Ho anche due comunicazioni di arrivo in ritardo per quanto riguarda Porro e Costantini. Pertanto, ringraziando il dottor Lavorato, le chiedo di fare l'appello. C'è un ritorno, chiedo scusa. Ok, chiedo di fare l'appello nominale. Prego, dottor Lavorato, che prende le veci del segretario, dottor Russo. Prego, dottor Lavorato, grazie.
Sentite, sì. Buongiorno a tutti. Pascucci.
Presente.
Accardo, Badini, Belardinelli, Bellomo, Costantini, De Angelis, De Angelis,
presente.
Di Maggio.
Presente.
Falconi. Ferretti.
Presente.
Allora, scusate, intanto entra anche Badini, la mettiamo presente, prego.
Trappa. Galli. Gnazzi.
Presente.
Magnani. Mancini. Maracci. Mundula.
Presente.
Nucci.
Presente.
Orsomando. Claudio Orsomando.
Non presente.
Pier Gentili. Porro. Prosperi.
Presente.
Ramazzotti. Travaglia. Presente. Zamboni.
Presente.
Labbadini è presente.
Allora, consiglieri, con 15 presenti e 10 assenti, la seduta è valida. Pertanto iniziamo il consiglio comunale con qualche comunicazione da parte mia. Ce n'è uno sul prelevamento del fondo di riserva, ve la comunico. Il responsabile del servizio programmazione economica e finanziaria, richiamato all'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, il quale prevede che nel caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, ovvero le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti, l'organo esecutivo utilizza il fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale, secondo i tempi e le modalità stabiliti nel regolamento di contabilità, visto l'articolo 77,5, il vigente regolamento comunale di contabilità comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione 142 del 4/11 del 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto il prelevamento al fondo di riserva di competenza iscritta al capitolo 892, missione 20, programma 1, piano dei conti finanziario U1-10-01-01001, per l'importo di euro 4.440, ad incremento della dotazione del capitolo 4416, denominato sistema informatizzato prestazioni di servizio. Il prelevamento si è reso necessario, chiedo scusa consiglieri, sto leggendo una comunicazione, si è reso necessario per l'acquisto della ditta Converse SPA numero 3 HD 600GB 15K per la SA HPP2000G3 e per il pagamento, chiedo scusa però consiglieri, così no, in favore della GPI SPA numero 2 giornate barra uomo da remoto, numero 2 giornate barra uomo on site, al fine di fronteggiare l'emergenza legata alla gestionale protocollo web e suggestiva migrazione del CLUS. Il responsabile di servizio, programmazione economica e finanziaria, Lilia Paoletti. Poi, dato che ho la parola per le comunicazioni, ci sono un paio di comunicazioni che possono essere tutte racchiuse quasi in una. C'è una comunicazione da parte di Ignazzi del Partito Democratico e un'altra comunicazione da parte di Nucci del gruppo Italia Viva, in cui chiedo scusa, Italia in Comune, il quale comunicano che la consigliera Domelita Di Maggio è stata iscritta al gruppo di Italia in Comune e il sottoscritto Carmelo Travaglia è stato iscritto al gruppo del Partito Democratico. Questo perché, naturalmente, con l'accettazione di tutti e due i capigruppo, questo perché da una discussione nata all'interno del gruppo Futuro Democratico abbiamo ritenuto ormai esaurita la spinta propulsiva del gruppo Futuro Democratico e ognuno di noi ha scelto di rientrare oppure di andare dove più si sentiva più rappresentato. Pertanto poi ci sarà la possibilità da parte di Domelita Di Maggio, che voleva dire due parole e io già le ho dette, di fatto ringrazio il capogruppo del Partito Democratico che mi ha accolto, pertanto do due minuti la parola alla consigliera Di Maggio perché mi aveva chiesto di intervenire. Prego Domelita Di Maggio.
Buongiorno a tutti, diciamo che oggi è finito un percorso nel gruppo del Futuro Democratico e c'è, diciamo, con un mio rientro, una mia richiesta che è stata accolta, di fare parte appunto del gruppo Italia in Comune. E volevo ringraziare i consiglieri che hanno accettato, diciamo, la mia richiesta e nel frattempo ringraziare in particolar modo il capogruppo Nucci e niente, sono contenta di fare parte di questa squadra e ringrazio anche Carmelo Travaglia che stimo e continuo, diciamo, ad avere, diciamo, un rapporto con lui. Grazie ancora.
Allora consiglieri, vi devo chiedere scusa, ma non abbiamo fatto l'inno nazionale, mi dispiace, lo recuperiamo adesso. Prego, inno nazionale. Allora, consiglieri, ancora scusa per la dimenticanza dell'inno nazionale, però purtroppo mi è scappato, cosa mia. Allora, andiamo avanti. Ho una piccola richiesta di un consigliere comunale prima di dare la parola al sindaco per i soliti 10 minuti delle informazioni, che mi ha chiesto di intervenire su un fatto che è saputo ieri sera, una cosa che non aveva tempo di comunicare al presidente. Prego, consigliere Ramazzotti.
Grazie, sarò brevissimo. L'ho detto già ad alcuni colleghi e ho avvertito anche l'assessore. La segnaletica, venendo dalla Viscoli sulla sezione Palo davanti al mio edificio Badini, rotatoria, è altamente pericolosa. Si sono verificati vari incidenti, ieri sera un altro incidente, poiché anch'io sono molto preoccupato perché ho una figlia che gira di sera. Siamo in contrasto con i codici della strada, siamo in contrasto con le norme di sorveglianza. Io credo nella politica. Il Comune, essendo l'ente appaltante, come ho detto a Matteo Di Tecchi, ha il dovere di già di avvertire il direttore dei lavori e la ditta di mettersi in regola. Se questo non avviene, non è una minaccia, ma lo voglio dire e ringrazio il Presidente, io fine di questa settimana avvertirò la Polizia Stradale, l'ASL, sappiate che la responsabilità dopo è della proprietà, che è il Comune, siamo nel centro urbano, della ditta e del direttore dei lavori. Perché se voi ci fate caso, venendo dalla Viscoli, quando dovete imboccare quei lavori, in mezzo c'è soltanto una piccola transenna con aiola diversa e non c'è segnaletica e non c'è niente di niente. Ieri sera si sono inizialmente tamponati. Costa niente, la ditta deve fare quello che è il piano di sicurezza e dividere quelle due carreggiate con una segnaletica. Un'ora, grazie.
Ringraziamo il consigliere Lamberto Ramazzotti, io adesso darò la parola al sindaco per le informazioni con la preghiera, sindaco, che ho visto che vuoi fare, proporre un minuto. Sì, un attimo, stavo parlando, appena ho finito a parlare, perché a metà no, bisogna far terminare le persone. Allora chiedevo al sindaco, considerato che ho visto che lei vuole chiedere un minuto di silenzio per alcune persone, volevo aggiungere, nei giorni scorsi è venuta a mancare la cognata del consigliere Mancini, tra l'altro volevo, se fosse possibile, aggiungere nel minuto di silenzio. Prego, dopo questa informazione faremo questa verifica del numero legale. Prego. Sindaco, a lei la parola.
Grazie Presidente. E la ringrazio anche per questa informazione che mi ha dato, visto che non ero a conoscenza, e mi sento ovviamente di portare le mie condoglianze al consigliere Mancini e ai suoi familiari. E sì, volevo iniziare, prima di entrare nel vivo delle comunicazioni, chiedendo all'Aula di fare un minuto di raccoglimento. Purtroppo abbiamo avuto tanti lutti in questo periodo, in aggiunta appunto alla cognata del consigliere Mancini. È stata colpita da un lutto molto doloroso la famiglia Capoccitti, che come ricorderete ha visto in pochissimi giorni, prima la morte del giovane Daniele, che è morto in un incidente stradale, e pochi giorni fa del papà, il signor Alfredo. Quindi volevo mandare alla mamma di Daniele, Gabriella, e a tutte le persone care il cordoglio del Consiglio Comunale in questo momento, che immagino sia di profondo dolore e smarrimento, visto che a una morte di un ragazzo giovanissimo si è aggiunta anche quella di un altro componente familiare. E volevo poi ricordare la maestra Pierina, l'abbiamo fatto in diverse occasioni, una vera e propria istituzione per la nostra città, docente e insegnante di tantissimi nostri concittadini, nonché mamma dei fratelli Arseni, che sono, diciamo, un'altra istituzione della nostra città. Peraltro ricordo che Renato Arseni, l'avvocato Arseni, è stato anche consigliere comunale e presidente del Consiglio Comunale. Mi sia consentito ricordare in modo particolare, visto anche il ruolo che ha ricoperto in questi anni, Stefano Bibolino, mio carissimo amico, persona stimata, grande avvocato, ma soprattutto consigliere comunale di Cerveteri, che ha seduto sui banchi di quest'Aula per tutto il primo mio mandato, quindi dal 2012 al 2017. Come saprete, lo scorso 10 dicembre, dopo una malattia breve, fulminante e molto complessa, è venuto a mancare giovanissimo. E a lui mi legava una profonda stima, un grande senso di gratitudine per l'impegno civico che aveva messo, ma soprattutto una grande amicizia. Quindi volevo ricordarlo da quest'aula e annuncio già all'aula che nei prossimi giorni mi piacerebbe trovare un modo per ricordare sia lui sia la consigliera Rognoni, magari trovando degli spazi del comune che possano essere a loro due intitolati per ricordarne l'impegno civico e la memoria. Grazie.
Allora, consiglieri, un minuto di raccoglimento.
Grazie, consiglieri.
Prego, sindaco, vai avanti.
Grazie. Molto velocissimamente passiamo invece a una notizia molto bella. Un nostro concittadino, Giuseppe Amato, alcuni giorni fa è stato premiato a Parigi come miglior pasticcere del mondo, un riconoscimento di prestigio assoluto per lui, siciliano di origine, ma oramai, come immagino saprete, è nostro concittadino da tantissimi anni, che ha portato non soltanto il nome dell'Italia, ma anche quello della nostra città, nel quello che è il gradino più alto del mondo, peraltro riconosciuto miglior pasticcere del mondo in una città, quella diciamo di Parigi, la nazione francese, famosa proprio per la pasticceria. Giuseppe è stato, diciamo, ho avuto modo di sentirlo nei giorni proprio immediati, nelle ore successive alla premiazione, era molto emozionato, mi faceva piacere portargli un saluto e i complimenti della nostra comunità all'interno di quest'aula, a nome mio e credo insomma di poter dire a nome di tutto il Consiglio. Nella sua carriera ha collaborato con tantissime personalità del mondo della cucina e attualmente sta all'interno dello staff di Heinz Beck, uno degli chef più famosi al mondo. Mi piacerebbe, in questa occasione non c'è stato tempo, invitarlo al nostro consiglio comunale, magari in una delle prossime riunioni, per potergli tributare di persona questo importante onore. A Sala Ruspoli sta procedendo in maniera spedita e con grande gradimento di pubblico la rassegna Cere Musica, musica antica, moderna e contemporanea. Siamo già al terzo appuntamento e in ognuno dei concerti c'è sempre stato il sold out, grazie anche alla presenza di grandi artisti di spessore musicale e collaborazioni in tutto il mondo. E mi sia consentito fare un ringraziamento particolare al professor Mauro Porro, nostro consigliere comunale, che ormai da 20 anni realizza un programma di altissima qualità. Peraltro lo saluto perché oggi, per motivi legati alla sua salute, non poteva essere presente all'inizio del Consiglio Comunale e si unirà subito dopo.
Ha terminato, sindaco?
Scusi, presidente, mi sente?
Sì, sì, sentiamo.
Le chiedo scusa, ho avuto un'interruzione che ho dovuto alla linea. Okay. Altra notizia importante, è iniziato il cartellone degli eventi del Natale Cerite, come sempre spazio alla musica e alla cultura, un programma ricco di approfondimenti, tutti a ingresso gratuito, che si svolgeranno in parte all'interno dell'aula del Granarone, come è successo ieri, grazie all'Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, che ogni domenica farà eventi di grande qualità, ma ci saranno anche iniziative in genere, diciamo, pensate per il resto del territorio, all'interno delle chiese, nelle nostre frazioni, a Sala Ruspoli. Nei prossimi giorni credo che il programma sarà reso pubblico, credo che è iniziato già a circolare. Faccio presente che in tutte le attività che si svolgeranno all'interno di locali pubblici, a partire dal 6 dicembre, come prevede la norma nazionale, sarà richiesto per partecipare il Super Green Pass, il che significa che non sarà sufficiente avere un tampone fatto anche nelle 48 ore precedenti, ma l'accesso sarà consentito soltanto a chi sarà in possesso del Green Pass dovuto all'avvenuta vaccinazione. Ultima notizia, sabato 4 e domenica 5 novembre, mentre nella nostra città, come ho detto, si svolgeranno tanti eventi legati appunto al cartellone delle festività natalizie che arriverà fino a febbraio, a Piazza Santa Maria torna con la sua 12ª edizione la Festa dell'Olio Nuovo. Lo scorso anno purtroppo a causa del Covid non si è potuta svolgere, facendo un vuoto un po' all'interno del nostro programma, infatti nonostante sia una manifestazione che esiste da pochi anni è diventata ormai una manifestazione di vera tradizione. Mancheranno anche quest'anno convegni e iniziative, in particolare volevo fare i miei complimenti, se mi è consentito, all'associazione Olio Evo Extravergine di Oliva e all'assessore Riccardo Ferri, che anche quest'anno hanno organizzato e curato la manifestazione, e usare questo spazio per invitare tutti i cittadini. Chiudo con due comunicazioni personali. La prima, volevo fare un augurio la nostra vice sindaca che ho visto connessa, Francesca Cenerilli, visto che oggi è il compleanno dei suoi due gemelli e quindi insomma mi piaceva fare un augurio anche da non parlare solo, spesso qui ricordiamo insomma i fatti brutti, ricordiamo anche quelli belli, quindi volevo fare un augurio a Lorenzo e Margherita, ma dare invece un'informazione personale. E oggi alle ore 16 si terrà il Consiglio Metropolitano di Roma Capitale, e l'ultimo di questa, diciamo, di questa tornata, perché poi come saprete il 19 di dicembre ci saranno le elezioni e il Consiglio verrà rinnovato. Evidentemente per motivi legali non posso essere connesso contemporaneamente a entrambe le sedute, quindi qualche minuto prima lo comunicherò all'Aula, mi collegherò con il Consiglio della Città Metropolitana e quando quello finirà tornerà qui. Quindi volevo chiedere intanto scusa all'Aula per la mia assenza nella parte finale del Consiglio e ovviamente chiedere ai consiglieri, visto che sono impegnato per un'iniziativa diciamo istituzionale, per un ruolo istituzionale, la possibilità di portare avanti il Consiglio anche in mia assenza. Grazie Presidente per il tempo che mi ha concesso.
Allora grazie Sindaco, c'era stata una richiesta da parte del consigliere De Angelis di verifica di numero legale, prego dottor Lavorato se vuole fare l'appello, grazie.
Pascucci
presente.
Accardo,
assente.
Badini, Belardinelli,
assente.
Bellomo, Costantini,
assente.
De Angelis,
assente. No, è presente De Angelis. No, De Angelis, se chi è assente deve andare fuori. Chi è assente, perché anche la presenza all'interno dell'aula è una presenza. Grazie.
Di Maggio.
Assente.
Presente, presente.
Ah, chiedo scusa Di Maggio. Balconi. Ferretti.
Presente.
Trappa.
Assente.
Galli, Gnazzi,
presente.
Magnani, Mancini,
assente.
Maracci, Mundula,
presente.
Nucci,
presente.
Orsomando,
assente.
Pier Gentili, Porro,
assente.
Prosperi,
presente.
Ramazzotti, Travaglia, Zamboni,
presente.
Allora consiglieri, dalla verifica fatta, con 14 presenti e 11 assenti, la seduta continua ad essere legale. Andiamo avanti. Pertanto passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è approvazione verbale seduta precedente del 21 ottobre 2021. Avete tutti ricevuto a casa i verbali, pertanto possiamo andare direttamente alla votazione. Prego.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo.
Assente.
Badini. Belardinelli.
Assente.
Bellomo.
Favorevole o no?
Costantini. De Angelis.
Assente.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi.
Assente.
Ferretti.
Favorevole.
Trappa. Galli. Gatti. Gnazzi.
Favorevole.
Magnani.
Assente.
Mancini.
Assente.
Maracci.
Assente.
Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Assente.
Pier Gentili.
Assente.
Porro.
Assente.
Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti.
Assente.
Travaglia. Zamboni.
Favorevole.
Allora, consiglieri, soltanto 12 favorevoli, pertanto questa delibera non può essere accolta. Tra 15 minuti ripeteremo l'appello per la verifica del numero legale. Sono le ore 13:28, se non sbaglio, sì. Tra 15 minuti esatti, a 47, 28 e 15, 48. No, a 48. No.
43.
A 43, chiedo scusa. A 43 faremo l'altra verifica. Prego. Prego, consiglieri, prendete posto. Vi dico subito, chi sta in aula è presente. Chi non è presente dovrebbe uscire dalla porta. Grazie. Allora, riniziamo il Consiglio Comunale dando al dottor Lavorato, ringraziandolo. Chiediamo di fare l'appello nominale. Prego, dottor Lavorato.
Pascucci.
Presente.
Accardo.
Assente.
Badini. Belardinelli.
Assente.
Bellomo. Costantini.
Assente.
De Angelis.
Assente.
Di Maggio.
Presente.
Falconi.
Giulio. Faccio.
Ferretti.
Presente.
Frappa.
Presente.
Galli. Gnazzi.
Presente.
Magnani.
Assente.
Mancini.
Assente.
Maracci.
Presente.
Mundula. Mundula.
Presente.
Nucci.
Presente.
Presente.
Orsomando.
Presente.
Pier Gentili. Porro.
Assente.
Prosperi.
Presente.
Ramazzotti.
Assente.
Travaglia.
Assente.
Zamboni.
Presente.
Allora, consiglieri, con 14 presenti e 11 assenti la seduta è legale, quindi andiamo avanti, passiamo al punto numero 2, approvazione degli obiettivi strategici per la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sì?
Non avevamo effettuato una votazione che era risultata... che andava rifatta, ricordo male?
Sì, però non c'era, in quel momento non c'era il numero legale. Lo porteremo al prossimo consiglio comunale. Okay. Lo riporteremo al prossimo consiglio comunale. Si tratta dell'approvazione di un verbale.
Ok, ok, grazie.
Allora, dicevo, regolamento del funzionamento dei, no, approvazione degli obiettivi strategici per la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024. Relaziona? Chi relaziona? Sindaco, relazioni tu?
Sì, posso relazionare io, ma insomma l'atto è abbastanza esplicativo, è un atto tecnico che ha a che fare con la pianificazione degli obiettivi. So che i consiglieri l'hanno ricevuto, quindi insomma, a meno che non ci siano domande, per quello che mi riguarda è un atto che può andare al voto senza farci un grande dibattito sopra.
Ci sono domande? Altrimenti andiamo al voto. Allora, votiamo il punto numero 2, quello dell'approvazione di obiettivi strategici della predisposizione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-24. Per appello nominale, prego, dottor Lavorato, grazie.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo. Badini. Belardinelli.
Favorevole.
Bellomo. Costantini. De Angelis.
Mi astengo.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Frappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Favorevole.
Magnani.
Favorevole.
Mancini. Maracci. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando. Piergentili. Porro. Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Allora, consiglieri, con 17 voti favorevoli, un astenuto, il provvedimento è stato adottato, è stato approvato. Adesso passiamo al punto numero 3, regolamento del funzionamento dei centri anziani, modifica ai sensi dell'articolo DGR 568 del 2 agosto del 2021. Relaziona l'assessora Cennerilli.
Cennerilli. Sì, Presidente, grazie. Mi sentite?
Sì,
mi sentite,
sì.
Presidente?
Sì, tra l'altro volevo informare l'Aula che è presente anche Battafarano, è presente anche l'assessora Elena Gubetti, almeno quelli che vedo, altri non ne vedo. Ridolpi c'era, ma adesso non lo vedo. Prego.
Grazie.
Prego, Cennerilli.
Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, a chi in aula, a chi ci sta ascoltando, ai colleghi e ai consiglieri. Allora, oggi ci troviamo nuovamente in aula a valutare il regolamento del centro anziani che abbiamo già votato un paio di consigli fa proprio rispetto a queste nuove normative che la Regione Lazio ci ha dato per costituire questi nuovi regolamenti dei centri anziani e sempre sulla base di una comunicazione della Regione Lazio che oggi ci ritroviamo in Consiglio Comunale perché vanno integrate e sostituite delle piccole parti del regolamento così come da indicazione della Regione Lazio, la quale ci ha comunicato due particolari. Il primo che siccome non tutti i comuni del Lazio avevano entro il 30 di settembre la data che noi avevamo rispettato per portare l'atto in Consiglio Comunale, avevano deliberato questa documentazione e questi atti propedeutici al cambiamento che ricordiamo viene chiesto ai comuni di tutta la Regione del Lazio di cambiare e unificarsi con un unico regolamento dei centri anziani per i quali vanno costituite delle APS e quindi va fatto un bando, va fatta una selezione e quant'altro. E siccome non tutti i comuni hanno aderito nei tempi utili dati dalla Regione Lazio, la scadenza è stata prorogata a marzo del 2022. Avendo noi già votato l'atto precedentemente, e contestualmente a questa proroga che è arrivata dalla Regione Lazio è arrivata anche una comunicazione, che è quella che oggi andiamo a votare appunto in Consiglio Comunale, in cui veniva chiesto ai comuni di inserire queste integrazioni. Avendolo noi già votato, siamo costretti a tornare in aula per integrare questi passaggi che la Regione ci chiede. Ovviamente gli atti che stiamo visionando in questo momento e di cui stiamo discutendo sono già passati al vaglio sia della Giunta Comunale che della Commissione preposta, e quindi ve li leggo velocemente perché in realtà è veramente sostituzioni di piccole parole o di piccole parti all'interno della deliberazione che avevamo già fatto. L'unico elemento che viene cambiato radicalmente dalla Regione Lazio è che nel regolamento che noi avevamo approvato precedentemente veniva indicato dalla Regione Lazio un limite di età per poter partecipare all'APS. Questa cosa dalla Regione è stata rivista e quindi viene sostituito un intero comma in cui si dice che appunto non c'è limite di età per partecipare all'APS, perché essendo un'associazione possono partecipare anche persone che non sono facente parte della cosiddetta terza età, ma che possono avere anche 20, 30, 40 anni e che vogliono dare il proprio contributo per poter invece promuovere e sviluppare progettazioni che siano a favore della terza età. E quindi questa è l'unica cosa che viene cambiata totalmente. Per il resto c'è una sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 che diventa da prima era sono destinatari del servizio e oggi diventa gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, con la responsabilità delle parti attive della programmazione, delle attività e così via. Poi viene sostituito l'intero comma 2 dell'articolo 3, che prima era al fine di valorizzare, ora diventa al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare tutti i soggetti a vario titolo interessati e così via. Infine viene eliminata la voce numero 2 del comma 3 dell'articolo 3, dove viene riportato nessun socio può essere associato contestualmente a più di un APS, quindi è validità il contrario. La lettera B del comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole di emarginazione sono inserite invece le parole di disagio, e di eliminare la frase dell'articolo 7 dove viene riportato a questi due requisiti se ne aggiunge un terzo, che nessuno può essere associato contestualmente a più di un APS affidatario nella gestione dei centri anziani. E l'ultimo, alla lettera A dell'articolo 8, dove viene riportata la frase possono essere soci delle APS, il successivo comma diventa alcune eccezioni potranno essere fatte per. Quindi le linee guida regionali dei centri anziani vengono così modificate, ripeto, su indicazione della Regione Lazio che ci ha chiesto di fare questa modifica e questa integrazione. Non credo ci sia nulla da aggiungere, Presidente, essendo riportate contestualmente le modifiche che ci richiede la Regione, ma sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione. Grazie.
Allora, grazie, Assessora Cennerilli. Non ho iscritti a parlare. De Angelis, ricordo che ha 10 minuti di tempo. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ai colleghi in sala. Prima di tutto mi dispiace innanzitutto non essere stato presente alla commissione che si è dedicata a questo regolamento per problemi familiari, anche se poi tornerò sul discorso dei lavori della commissione e del relativo verbale, perché vorrei focalizzare alcune cose. Vorrei innanzitutto premettere che queste modifiche di cui ci ha parlato l'assessora, che ringrazio, Cenerilli, derivano, se non erro, da quanto già previsto nel piano sociale regionale, che punta proprio all'implementazione e al miglioramento di tutti i servizi per gli anziani. Non da ultimo la recente legge, la 16 del 17 novembre, che è quella relativa alle disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo. E mi preme anche dire che l'argomento è assai delicato. Perché? Perché gli anziani ricoprono un ruolo fondamentale, su questo penso che tutti siate d'accordo con me, nel nostro percorso di vita, e sono praticamente la colonna portante della nostra società, rappresentando appunto una risorsa fondamentale non solo per il bagaglio culturale ma anche per l'esperienza, quell'esperienza che oggi molti probabilmente, per quanto riguarda il popolo elettorale, vorrebbero buttare a fiume. Comunque, indipendentemente da questo, dicevo che la Giunta regionale ha approvato e poi recentemente modificato le linee guida. Questa modifica è avvenuta recentemente, appunto lo scorso mese se non erro, ed è stato tolto quello che è lo statuto APS. Prima era previsto uno statuto, una bozza di statuto, oggi è stato tolto, è per questo motivo che è stato prorogato il termine a marzo 2022. Quindi non è che c'era tutta questa fretta, insomma, andando a fare questa modifica del regolamento che era stato appena votato, ma indipendentemente da questo io mi sono andato a vedere alcuni punti e diciamo che sono stati, hanno introdotto queste linee guida delle importanti novità rispetto al passato. Praticamente da questo momento gli utenti del centro anziani saranno non solo fruitori del servizio, ma che continua naturalmente a restare pubblico, ma saranno soci a tutti gli effetti e responsabili e parti attivi nella programmazione delle attività nella scelta di interventi e in collegamento naturalmente con i servizi sociali del comune. Questo sta a significare che l'APS dovrà prevedere al suo interno, ma già ne fanno parte di diritto, come soci gli anziani. È da dire anche che la nuova regolamentazione, con la nuova regolamentazione viene istituito per la prima volta un organismo, non so come chiamarlo, poi l'assessora sarà più precisa, che è il coordinamento regionale dei centri anziani. Che cos'è? È praticamente una sorta di un organismo supervisore che è finalizzato a favorire la partecipazione dei centri al sistema integrato di servizi, cioè è colui che teoricamente controlla se vengono attuate le linee guida regionali. Questo è importante da dire. Perché? Perché c'è un'ulteriore novità, e che è stata aperta, è vero, la partecipazione all'attività dei centri anziani anche alle persone fragili, e va bene. Quindi non più solo gli over 60 autosufficienti, ma anche tutti coloro che si trovano in condizioni difficili o che non siano del tutto autosufficienti e con un'età inferiore, purché non al di sotto dei 50 anni. Ora, dov'è che noi abbiamo, io ma anche il mio collega Orsomando, abbiamo delle titubanze, ma è una cosa nostra, è il fatto che poi in parecchi punti vengono tolti i limiti di età. Cioè, praticamente, come ha detto anche l'assessora, è vero che viene fatto per un discorso di integrazione, ma ad esempio le ASP potranno prevedere al loro interno anche giovani di 20, 30 anni, 40 anni. Questo potrebbe essere, dal nostro punto di vista, anche controproducente, perché stiamo parlando di due realtà completamente differenti. Quindi non parliamo di un'integrazione all'interno del centro degli anziani, ma parliamo della struttura, quindi la ASP, che è la promozione sociale, l'associazione promozione sociale, che gestisce il centro. Quindi non sono stati messi limiti di età, vabbè, ma questa è una, ripeto, una nostra impressione, no? Del resto le linee guida regionali non è che obbligano, sono interpretative, che è un'altra cosa. Da nessuna parte ho letto nelle linee guida regionali che c'è un obbligo di mettere quello che c'è scritto là sopra. Tant'è vero che poi, vabbè, proprio perché non c'è un obbligo, noi che cosa abbiamo fatto? Giustamente, no? Abbiamo preso, copiato e riportato tal quale i punti che ci sono nelle linee guida regionali, tanto per non sbagliarci. Però io, nessuna parte di questa bozza di regolamento fatta sulle linee guida regionali, ho visto ad esempio una recettività sul discorso delle linee da tenere, dei comportamenti da tenere proprio in virtù della pandemia. Oggi mi sembra che uno dei primi fu Fondi, il comune di Fondi, a deliberare sulla regolamentazione dei centri anziani in questo senso, recependo le direttive della Regione Lazio. Ma oggi tutti i regolamenti, o quasi tutti i regolamenti, mi sembra non ultimo quello di Monsanto di Castro, riportano anche alcuni passaggi che riguardano ad esempio l'accesso ai locali, riguardano l'utilizzo del Green Pass, riguardano le vaccinazioni e così via. Io in questo regolamento, o sono io che non sono stato in grado di poterlo vedere, oppure non è stato proprio riportato. Andiamo, e quindi vorrei, proprio per questo motivo, perché questo mi interessa, andarci cauto su alcune cose. Cioè, questo è un regolamento che sicuramente se riprende le direttive regionali è sicuramente fatto bene, ma andiamoci cauti, perché non è che stiamo parlando di acqua fresca, stiamo parlando praticamente che tutto ciò avviene in un momento pandemico in cui la pandemia sembra, l'infezione sembra, il virus sembra progredire nuovamente verso l'alto, e quindi le categorie più fragili, tra cui la maggiore oltre ai soggetti fragili è quella degli anziani, dovrebbero, no, un attimino essere più tutelati. Ma parliamo della commissione, voglio fare un attimo un focus sulla commissione e poi mi taccio. Ho visto ho visto il verbale che è arrivato e per la prima volta penso nella storia del Comune di Cerveteri ho visto che questo verbale, oltre a essere firmato dai tre commissari consiglieri, e ci sta perché è giusto che sia così, vedeva la presenza come uditore il presidente della ci mancherebbe, il presidente del consiglio, ma ho visto che è stato firmato da una delegata comunale, e questo qualcuno mi doveva spiegare perché, visto che è un verbale di commissione. Quindi non è che lo firma la delegata comunale, come teoricamente non lo dovrebbe firmare neanche l'assessora, ma la cosa più particolare è che c'è scritto firmato dall'assessora, l'assessora stava in streaming però. Quindi ci sono alcune cose di questo verbale che non, tanto è consultiva la commissione, come dite sempre voi, quindi conta zero praticamente, però è pure vero che è un verbale che vede determinate cose al suo interno. Ora, siamo stati noi che l'abbiamo fraintese, nero su bianco c'è che è firmato da una certa delegata, a che titolo non lo sappiamo, di certo un delegato del comune non può firmare verbali delle commissioni, questo deve essere chiaro, perché sennò si stravolge tutto, allora vuol dire che le commissioni non sono più consultive, ma hanno un loro valore se vengono fatte firmare sia dall'assessore che dal delegato. Il delegato non lo può firmare, tanto più l'assessora può firmare il verbale. Quindi mi piacerebbe che qualcuno, tra cui il presidente della commissione, l'avvocato Gnazzi, mi rispondesse in merito, perché vorremmo capire non tanto sul discorso di quelle che sono le nostre osservazioni sulla forma regolamentaria e su quello che ho espresso prima, no, oggetto della delibera, perché lì è l'interpretazione nostra, voi avete riportato quelle che sono le linee guida relativamente, e vabbè, mancano alcune cose nel regolamento, e vabbè, ripeto, non ero presente per problemi familiari, se no avrei contestato direttamente in commissione anche la firma della delegata, dicendo che non poteva essere una cosa del genere. Tutto qua, grazie.
Allora, grazie consigliere De Angelis, è chiaro che quello che sottopone consigliere De Angelis, poi se qualcuno vorrà potrà rispondere, non impiccia assolutamente, e forse ci sarà stato fatto un errore, adesso si è fatto questo errore di valutazione, se vuole lo dice perché, però voglio dire possiamo tranquillamente andare avanti.
Sì, presidente, posso intervenire?
Sì, mi ha chiesto la parola prima Angelo Galli, dopo avrà la parola anche Gnazzi. Prego Galli.
Io, presidente, intanto volevo fare il buongiorno a tutti, a tutta la città, chi si ascolta la casa, chi è presente, chi esprime, i colleghi, tutti quanti. E soprattutto al, purtroppo non l'abbiamo potuto ricevere a dovere, la moglie del pasticcere che onora, diciamo, Cerveteri, e forse prossimamente ci porterà i suoi pasticcini, i suoi pasti ad assaggiare, che sono veramente di fuori. Comunque, al di là di questo, in merito alla commissione volevo rispondere al consigliere De Angelis che chiedeva. Io sono presidente di una commissione che di solito quando finisco il verbale lo firmo io e lo firma il segretario, e non ho bisogno che nessun altro lo firmi, posto che chi abbia volontà di firmarlo lo possa tranquillamente firmare, ma come è consuetudine e diciamo buon andamento. molto spesso però si richiede la necessità della firma, specialmente magari di qualche particolare uditore, e considerate che io nella commissione bilancio che presiedo do parola a tutti, quindi non ho nessun limite, cioè non ho dei consiglieri o anche altre persone, come anche in passato sono intervenute nella commissione, io le faccio tranquillamente intervenire, perché penso che sia un atto di dovere istituzionale in questo senso. Molto spesso però in quei casi io ho fatto firmare la presenza della persona sul verbale, ma non tanto perché dia certezza del verbale, perché la certezza del verbale lo acquisisce con la firma del presidente, ripeto, e del segretario, ma per dare certezza della presenza di quel particolare soggetto, che non era ovviamente istituzionale, cioè non era un commissario presente e quindi un commissario della commissione, ma bensì una persona esterna, come può essere un uditore, consigliere comunale o comunque una persona terza. Nel caso specifico io l'ho fatto firmare e tra l'altro se andate a ritroso negli anni precedenti lo troverete, ma non è stata eccepita nessuna situazione. Ora credo che la situazione di questa commissione, non mi ricordo che commissione era, se era commissione scuola o sanitaria, commissione sanità, non credo che infigia il dettato del deliberato della commissione. Grazie Presidente, tanto era la dovuta.
Sì, grazie consiglieri, io quello che volevo invitare è di rimanere nell'argomento del regolamento comunale. Sulla questione della commissione abbiamo già, mi sembra che anche lo stesso De Angelo ha detto, non impiccerà sicuramente l'atto, è un fatto di, è successa una cosa, magari chi è ce lo dirà perché, però voglio dire, non ci dimentichiamo che noi stiamo discutendo della modifica di alcuni articoli, perché sennò parliamo della commissione, che magari è una cosa che si vedranno in commissione perché e per come è stato fatto firmare o meno, e non discutiamo dell'argomento all'ordine del giorno. Prego consigliere Gnazzi.
Sì, grazie Presidente. Sì, per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, sì, noi andiamo, cioè, nulla da aggiungere a quanto detto dall'assessore, dal vice sindaco Cinerilli, che ha specificato che in realtà andiamo a recepire queste indicazioni ulteriormente rispetto al regolamento approvato a settembre, queste indicazioni della Regione Lazio. Lo facciamo in maniera molto rapida e come credo è stato anche ricordato, siamo uno dei primi comuni che adotta questo tipo di regolamento. E volevo ringraziare innanzitutto l'assessora che ha lavorato al regolamento, volevo ringraziare Arianna Mensurati nella qualità di delegata alle politiche della terza età presente in quell'occasione, volevo ringraziare il dottor Lavorato che anche lui ha, anzi soprattutto lui peraltro presente in commissione, ha illustrato alcuni punti specifici e gli uffici tutti insomma che hanno permesso di arrivare a questo risultato. Per quanto riguarda alla questione della firma, ripeto, la firma non era una delegata qualsiasi, innanzitutto era la delegata alle politiche della terza età che ha contribuito alla redazione del regolamento. Ora, per carità, senza che ci lanciamo in analisi giuridiche probabilmente interessano a pochi, però insomma dobbiamo ricordare che un verbale è semplicemente un documento che attesta quello che sta avvenendo in quel momento. Io in qualità di presidente ho ritenuto opportuno certificare la presenza anche di un delegato che materialmente aveva collaborato con l'assessora, un delegato del sindaco, quindi peraltro un componente operativo politico che presenziava e che io ho voluto fare inserire a verbale e far firmare. Diversa è la questione, e questo mi leggo pure all'intervento del consigliere Galli, se una firma di questo tipo infici il verbale, naturalmente così non è, stiamo parlando semplicemente di un verbale che certifica le persone che sono presenti, è a discrezione poi dopo del presidente raccogliere le firme o meno. Ci sono presidenti di altre commissioni che invece, come dire, certificano loro stessi che era presente e che non era presente. Io invece preferisco le parti, soprattutto quelle cosiddette, diciamo così, operative, certificare attraverso della presenza. Penso che non succeda assolutamente nulla, ma soprattutto, ripeto, non è un elemento che inficia il verbale stesso e il lavoro di una commissione. Peraltro ricordo che le commissioni sono libere, pubbliche, e possono partecipare cittadini e personale politico, naturalmente come consiglieri uditori. In questa occasione ha presenziato il consigliere Travaglia. Io peraltro sul punto ci tengo anche a dire una cosa, visto che parliamo di formalità, a questo punto le formalità le aggiungo anch'io. Dalla scorsa commissione si era detto che qualche consigliere di maggioranza ha detto: ah, peccato, io volevo presenziare alla commissione, all'incontro. Al di là del fatto che se un consigliere vuole seguire i lavori, vabbè, insomma, basta frequentare gli uffici, chiamare il presidente, insomma, se uno vuole sapere una notizia certamente la ricava. Però insomma, io ho preso spunto da questa critica, che ho considerato costruttiva, gli ho dato mandato agli uffici di mandare un'email a tutti, e soprattutto a tutti quanto il consiglio comunale. E, per carità, non ha presenziato nessuno, sarà certamente un caso, però insomma ci teneva a dire che tutti sono stati informati di questa commissione. Certamente se l'opposizione, vabbè, non era presente, e per carità è un caso, non è la mia naturalmente una polemica, siamo tutti, come dire, dei lavoratori, può capitare. Peraltro questa è una commissione che ha avuto una durata particolarmente lunga, perché c'era all'inizio l'indisponibilità di una sala, abbiamo dovuto attendere e spostarci da un'altra parte. Però insomma, tutto questo per dire che insomma in quell'occasione sono stati tutti convocati. In quell'occasione peraltro è stato anche un momento, è vero che le commissioni hanno un carattere non obbligatorio in relazione al lavoro, alle votazioni, alle decisioni che vengono prese in quella occasione, però è una commissione che è durata parecchio tempo, perché sia l'assessora Cenerini sia il dirigente lavorato sono entrati proprio dal punto di vista tecnico, hanno risposto a tutte le domande. Insomma, è stato anche un momento molto importante dove abbiamo anche sciolto alcuni dubbi in relazione a queste modifiche e comunque al regolamento stesso. Detto questo, grazie all'assessora Cenerilli, grazie alla delegata Reanna Mensurati, che insomma hanno dato una grande forza propulsiva per arrivare al compimento di quest'atto, grazie naturalmente al dirigente lavorato che è presente in quello, come sempre in quell'occasione, che anch'esso naturalmente in qualità di dirigente ha contribuito alla redazione del regolamento.
Allora, grazie consigliere Gnazzi. Ha chiesto di parlare Lamberto Ramazzotti. Prego consigliere Lamberto.
Grazie presidente, sarò brevissimo. No, io ancora una volta ribadisco la mia stima personale all'assessore Cenerilli per la competenza e l'impegno che sta mettendo nel mandato che ha ricevuto. Questa è una delle mie continue esternazioni. Non tutti sono uguali, non tutti hanno le stesse capacità in un settore, ma quando una persona si impegna, al di là di quello che possono essere o meno i risultati, a me personalmente, che ho ricevuto il voto dalla gente per rappresentarla in questo Consiglio Comunale, va il mio applauso. Dalla sua relazione, dalla proposta di delibera molto chiara, quella di recepire, è vero come dice correttamente De Angelis, non è un obbligo, però si segue chi ne sa più di noi, è come nel caso dei vari vaccini, la scienza medica, la Regione Lazio fa una circolare e chiaramente si intende dar colpo a questa circolare. Tornando un attimino a quel verbale, ma io qui a volte veramente, io casco dalle nuvole, io mi auguro che nel prossimo futuro non ci sia più tanta ignoranza e sottocultura, anche nelle minime cose essenziali. Le commissioni sono commissioni, consigliari permanenti, dove sono regolamentate da un regolamento del Consiglio Comunale fatto nel 2000, aggiornato nel 2019, lo aggiorneremo noi, perché ci toccherà a noi il prossimo mandato, lo aggiorneremo noi in un'altra maniera, ma oggi è quello. Che significa che è quello? Quando si parla di commissioni consigliari significa che il diritto alla discussione la hanno i commissari che sono i consiglieri. Sarebbe assurdo il contrario, che altrimenti è come le commissioni che fanno in Parlamento, che chiunque possa parlare. Se io dovessi registrare in una commissione 100 cittadini, mi metto a fare nome e cognome. No, in genere abbiamo fatto un passato, quando io e Travaglia stavamo all'opposizione insieme, quando c'era la commissione urbanistica, se c'era l'assessore presente, sul verbale si dice è presente l'assessore, che è membro dell'esecutivo, è presente. Io ringrazio la signora Mensurati del lavoro che sta portando alla città. Non ha nessun titolo per firmare. Per partecipare è un cittadino, non serve all'avvocato Giovanni Ignazzi di girarci intorno, è un cittadino come un altro, un delegato, che riporta in quella delega al suo assessore, al suo sindaco, i problemi per la quale viene delegata. Non ha cariche elettive, non ha cariche di responsabilità, non è riconosciuta nella macchina amministrativa come un organo elettivo. Pertanto tutti quelli che partecipano come delegati alla vita della città, grazie, gli dobbiamo dire grazie, specialmente quegli assessori che si servono dei delegati per avere il supporto e un aiuto. In questo caso la Mensurati, alla quale voglio bene e stimo, no? Fa bene ad aiutare Francesca Cenerilli, altrimenti che è molto capace e non suo problema. Ma questo non significa una gratificazione di carattere politico, nulla c'entra. In un verbale, senza che giriamo intorno, c'è tre righe sul nostro regolamento. Commissioni consigliari permanenti, tanta gente pensa chissà quanto vanno a prendere i consiglieri. È bene che lo diciamo, un gettone di presenza di 23 euro, questo lo diciamo non a voi, a chi ascolta, ma solo i consiglieri comunali. Quegli altri possono partecipare come se il delegato è un semplice cittadino che non ha potere di firma e la sua firma non serve a niente, perché ci c'è 200 cittadini, che fai? Fai firmare a 200 cittadini? Questa non ha inficiato niente. Come hanno detto correttamente i colleghi consiglieri, le commissioni sono obbligatorie come passaggio, e io aggiungo, non sono vincolanti come parere, sono obbligatorie come passaggio, e a tutti gli effetti è valida questa commissione, a mio modesto parere. È chiaro, io mi auguro che in un futuro, ma è anni che diciamo questo, che le commissioni funzionino, perché se le commissioni consigliari hanno avuto un fine, questa istituzione, di snellire, di capire meglio quelli che sono gli atti che vengono in consiglio comunale, affinché non si allunghi poi le ore e ore sulla stessa discussione, tant'è vero che i governanti dei consigli comunali fissano rappresentanti eletto dalla maggioranza e rappresentanti delle elezioni. Significa studiarle. Se la commissione non ci si va, è inutile poi parlare, è inutile dire la commissione ti dà quel vantaggio dei 23 euro e dell'assenza dal posto di lavoro quando ci vai, ma se è solo quello lo scopo, leviamo le commissioni, se non c'era nessuno li spagniamo. Però non facciamo manco queste leggerezze di gratificare. Se uno è bravo e ti ha aiutato, caro Ignazzi, sono contento, Arianna è una persona che voglio bene, gli devi fare pubblicità, fagliela, però poi la pubblicità è il voto elettorale, non è quello che si dice oggi. Grazie.
Grazie consigliere Ramazzotti, non ci sono altri interventi. Magnani, prego. Magnani.
Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo. Volevo anzitutto come dire, accodarmi alle perplessità paventate dai colleghi consiglieri di opposizione, perché trovo alquanto strano che una delegata firmi un verbale soprattutto dove c'è una dicitura in alto che parla di commissari, e sotto questa dicitura appare anche questa delegata, oltre al dirigente, oltre all'assessore. Probabilmente sì, c'è stato un errore, una superficialità, non stiamo qua a cercare il colpevole, non dobbiamo mettere in galera nessuno, ci mancherebbe altro, però è chiaro che se si chiede forma bisogna anche rispettare la forma, quindi questo è più un'osservazione personale. Seconda cosa, però volevo correggere il collega Gnazzi, perché in realtà le commissioni non vengono pubblicizzate da nessuna parte. Se viene riunita una commissione, arriva la mail per alcune commissioni, neanche per tutte, ai consiglieri, ma non c'è una vera e propria pubblicità. Ricordo molto bene, il mio predecessore portò una mozione che ora non sono riuscito a trovare per assenza di tempo, e, ah no, eccola, vabbè, ormai, venne anche approvata questa mozione, e prevedeva che cosa? Prevedeva la comunicazione pubblica sul sito del Comune di Cervelli di ciascuna commissione. Ma perché questo? Perché così facendo si dava la possibilità a chiunque, quindi non soltanto a chi orbita intorno, diciamo, all'ambiente politico e amministrativo, ma anche ai cittadini, volendo, di poter partecipare come uditori, collegandosi magari, perché no, anche da remoto, dovendo adesso combinare queste due modalità, quella in presenza, o meglio in partecipazione in presenza, oppure da remoto. Tutto qua, quindi insomma vorrei che si desse la giusta importanza a quella mozione. Credo che sia corretto, trasparente e doveroso da parte
dare un seguito a quella mozione. Non può andare sempre fuori tema.
Ho finito, prego. Grazie.
Consigliera Berardinelli.
Grazie Presidente, sarò veramente brevissima. Innanzitutto buon pomeriggio ai colleghi presenti in aula, ai colleghi collegati, al sindaco e alle persone presenti in aula e a chi ci ascolta da casa. E sul punto ovviamente nulla da dire, ringrazio l'assessore Cenerilli per l'esposizione, però anch'io ci tenevo a sottolineare che comunque è stato commesso un errore, perché un delegato non può firmare un verbale, questo perché, e neanche l'assessore, questo perché se fosse successo all'inverso, che magari fossero stati noi consiglieri di minoranza a fare uno di questi errori, in quest'Aula sapete già che cosa si sarebbe scatenato. Quindi è bene dire che anche quando sbagliate voi, sottolinearlo e prendervi le vostre responsabilità. Tutto qui, ovviamente non è un errore che inficia al verbale, non va ad intaccare ovviamente minimamente il punto rappresentato dall'assessore, però ci tenevo a sottolineare che un errore c'è stato e il presidente della commissione magari la prossima volta dovrebbe fare maggiore attenzione. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Berardinelli. Sono altri interventi?
Vorrei parlare velocemente, Presidente.
Sì, prego Sindaco.
No, io vorrei ricordare ai consiglieri, mi sembra una cosa fuori luogo rispetto appunto all'ordine del giorno, per questo vi dedicherò pochissimo tempo, che il sindaco delega su specifiche competenze dirette i suoi assessori o i suoi delegati, come previsto con un decreto sindacale. Quindi quando i delegati o gli assessori partecipano invece del sindaco a una riunione o a un qualunque tipo di evento, sono lì in rappresentanza del sindaco stesso. Questo solo per dire che lì, in quella riunione, indipendentemente dalle questioni diciamo di lana caprina che si fanno sopra, sia la vice sindaca sia la delegata erano in rappresentanza della delega diretta del sindaco. Quindi io penso che se fossi stato presente a quella riunione l'avrei firmato il verbale, visto che ero presente. Quindi non trovo niente di strano che lo faccia anche una delegata che in quel momento rappresenta il sindaco. Detto questo, poi sull'efficacia o meno della firma o sulla formalità, diciamo, c'è poco interesse, però vorrei che si ricordasse che i delegati non sono per niente cittadini ordinari, come sono stati indicati, ma sono, diciamo, cittadini che in quel momento specifico rappresentano il sindaco su una specifica tematica, sia che essi siano consiglieri comunali sia che non lo siano. Anzi, a rigor di logica, per come è concepito il testo unico degli enti locali, i consiglieri comunali, quando hanno le deleghe, quasi quasi sono in un leggero conflitto formale, perché il consigliere comunale è un organo di controllo e invece un assessore o un delegato fa parte di un organo più di interventi, esecutivo, e quindi la figura del consigliere delegato è una figura più dibattuta di quanto non lo sia quella del delegato diretto. Mo lo dico solo perché mi sembrava giusto fare questa considerazione, però mi sembra che ai fini del punto di cui stiamo parlando oggi sia veramente irrilevante.
Allora, grazie.
Presidente, sindaco. Presidente, mi scusi, posso un breve intervento soltanto tecnico?
Chiedo scusa, assessora, facciamo terminare il giro degli interventi dei consiglieri?
Ah, pensavo fossero finiti, perdoni, grazie.
C'è il consigliere Piergentini che ha chiesto di parlare, prego.
Dopo la lezioncina del bravo professore, sindaco. Il sindaco. noi non entriamo su quello, la delegata, cioè, quella io so che era una super delegata perché tempo fa mi ha fatto anche delle osservazioni quando io ho fatto delle foto su Via dei Vignali, quindi è la super delegata, cioè la delega a tutto. Noi non entriamo sul discorso della delega, entriamo in merito che quella persona in quella commissione non poteva stare, se stava lì non poteva neanche firmare perché era aperta solo ai consiglieri comunali, punto. Questa è una cosa, punto. Poteva soltanto ascoltare, non firmare niente, e poi magari poteva passare pure qualche fogliettino al relatore di turno in quella commissione, quindi al presidente. Abbiamo, meno male, una grandissima delegata, colgo l'occasione di rifarsi un giro per Via dei Vignali, perché lei è ricresciuta, prima che rifaccio l'ennesimo filmato, è pregata come super delegata di andare a fare le giuste osservazioni e chiamare la ditta di competenza per poter tagliare l'erba. E mi fermo qui perché poi dopo ce ne avrei anche altre, però rimango all'oggetto della discussione, se no vado troppo oltre. Grazie Presidente.
Allora grazie consigliere Piergentili, sì, la parola a Francesca Badini.
Le commissioni sono aperte al pubblico e quindi in quanto delegata alla terza età avrebbe potuto comunque partecipare. Sto poi sul regolamento del Consiglio Comunale, all'articolo 14, riguardo al funzionamento delle commissioni. Probabilmente c'è stato un errore perché è stata fatta firmare il verbale e magari vabbè. E diciamo che comunque spetta al Presidente come gestire la commissione, quindi se ha ritenuto opportuno farglielo firmare non vedo qual è il problema. Detto questo, l'articolo 54 al comma 13 dice di ogni articolo 54, comma 13. Di ogni seduta sarà redatto verbale a cura del segretario verbalizzante, consente la data, l'ora e il luogo della riunione, gli oggetti esaminati, i nominativi dei commissari, dei consiglieri, degli assessori e degli altri invitati presenti. Adesso, nel corpo del testo del verbale non sarà scritto che la delegata era presente. L'ha firmato, comunque è stata attestata la sua presenza, non vedo quale sia questo grande problema. Detto questo...
noi come al solito dobbiamo discutere della modifica di alcuni articoli, parliamo di tutto meno che gli articoli che andiamo a modificare. Allora, no, ma guarda, non ce l'ho col consigliere Lamberto Ramazzotti, però lo dico, no? Magari la discussione per quanto riguarda quello che è successo in commissione se la vedranno, si chiariranno all'interno della commissione se c'è stato un eccesso da parte del Presidente, se vedrà, perché se adesso io dico qual è la mia posizione sulle commissioni non ne usciamo più. Vogliamo rimanere nell'ordine del giorno della modifica degli articoli? Grazie. Allora chi deve parlare? Non ho altri consiglieri comunali, mi ha chiesto un piccolo intervento, di la assessora Cenerilli. Ci sono anche io là, non ho capito che cosa. No, perché io pure ero presente, ma mi sono guardato bene da filmare. Allora Cenerilli voleva chiedere un piccolo intervento per rettificare alcune cose.
Sì, grazie Presidente. Avremo
le repliche, prego.
Grazie. Io volevo rimanere appunto all'oggetto ordine del giorno del punto discusso in Consiglio Comunale e quindi semplicemente dare delle piccole integrazioni e delle aggiunte rispetto alle osservazioni che il consigliere Angelis ha posto precedentemente. Quindi rispetto al fatto che ovviamente quello che dice il consigliere De Angelis, ovvero il fatto che sia stata votata in regione una legge sull'invecchiamento attivo, che questa parte che riguarda la terza età è fortemente enfatizzata nella maniera giusta e corretta, ritengo, all'interno dell'ultimo piano di zona, proprio su direttive della Regione, perché comunque c'è un'attenzione particolare, motivo per cui si sono sviluppate anche queste nuove linee guida. Assolutamente tutto vero, e a maggior ragione noi abbiamo, diciamo così, non accelerato i tempi, ma rispettato i tempi dati originariamente dalla Regione, che erano quelli della scadenza del 30 settembre, per poter procedere. Successivamente, con l'integrazione arrivata, abbiamo ritenuto di poter modificare questa parte nel primo consiglio utile, quindi oggi, per un motivo molto semplice, che ovviamente per dare in gestione i centri a queste APS che eventualmente si formeranno sul territorio e si candideranno a gestire i nostri centri, abbiamo bisogno di poter fare, anche se in realtà le linee guida regionali non richiedono neanche un bando, perché le linee guida sostengono che laddove ci siano già delle realtà consolidate all'interno dei centri anziani, che potrebbero essere per esempio i vecchi comitati di gestione, se il comune ne ha conoscenza potrebbe assegnare direttamente. Noi abbiamo ritenuto che, siccome potrebbero esserci anche altre realtà sul territorio indipendentemente dai vecchi centri di comitati di gestione o soci dei precedenti centri anziani, altre realtà che magari intenderebbero partecipare alla costituzione di APS, abbiamo ritenuto opportuno fare un bando che uscirà immediatamente nei prossimi giorni, subito dopo aver recepito le integrazioni di questo consiglio comunale, motivo per cui diciamo che non abbiamo pensato di arrivare andando lungamente, avendolo già deliberato entro il 30 settembre, di dover arrivare a marzo 2022, ma di poterlo fare subito al fine di poter riaprire i centri con i nuovi comitati e quindi con le nuove APS. Ovviamente nel rispetto delle normative vigenti per quello che il Covid ci darà indicazioni, perché io sono d'accordo col consigliere De Angelis quando dice che è una realtà importante e dobbiamo tutelarla perché ci sono persone fragili all'interno e quindi vanno rispettate tutte le normative, ma le normative vigenti sono di carattere nazionale, quindi noi quando sarà il momento di riaprire le seguiremo perisseguamente, tant'è che diciamo così, i soci storici dei centri anziani che abbiamo incontrato spesso in questi mesi di lavoro che abbiamo fatto con gli uffici, con la delegata, col presidente di commissione, anche col presidente del consiglio, con i centri anziani, li abbiamo fatti proprio propedeutiche alla nuova riapertura con le APS, quindi dando loro anche spiegazione di come funzionerà e di quello a cui andranno incontro laddove intendessero partecipare. Questo per noi è stato importante. E soprattutto in quel periodo in cui diciamo c'era la possibilità forse di riaprire per fare delle piccole cose, antecedente ancora alla formulazione di questo nuovo regolamento, quindi quando era ancora vigente il nostro, di comune accordo con i presidenti, allora ancora in carica dei centri anziani, si decise di non riaprire proprio perché il tasso di rischio era alto, così anche come la responsabilità. Quindi è ovvio che noi porteremo a compimento a livello burocratico tutto l'iter propedeutico per la riapertura attraverso le APS, così come la Regione ci chiede di fare. Dopodiché è ovvio che nel momento in cui ci saranno le APS nominate si vedrà quale sarà la situazione e se intenderanno aprire lo si farà rispettando le normative vigenti per il Covid, altrimenti si potrà anche decidere di procrastinare l'apertura successivamente. È vero quanto diceva il consigliere De Angelis che nelle nuove modifiche delle linee guida non è previsto che sia portato avanti lo statuto, nello specifico quello che noi abbiamo deliberato, comunicazione che è arrivata, ripeto, successivamente, ma nessuno lo vieta, nel senso che noi abbiamo cercato di mantenere fedelmente, avendo un rapporto diretto con la funzionaria della Regione della terza età che si sta occupando di quest'area e avendoci parlato frequentemente proprio per andare a discutere e capire quanto margine di manovra avevamo anche nell'effettuare delle modifiche sulle linee guida presentate, ci è stato detto esplicitamente che ovviamente se avessimo stravolto le linee guida, stravolto lo statuto, stravolto il regolamento e quant'altro, saremmo dovuti ripassare per il vaglio della Regione, cosa che invece sarebbe stata evitabile se avessimo seguito, non dico in maniera esemplare, ma quantomeno basica, le linee guida della Regione, motivo per cui abbiamo deciso, ritenendole tra l'altro anche valide, di mantenere un contatto diretto con la Regione e proseguire in tal senso, proprio per dar modo alle attività dei centri di poter riaprire il prima possibile, ripeto, pandemia permettendo, perché ci sembra giusto che quelle persone che comunque effettivamente hanno passato 2 anni di solitudine e avevano nel solo centro anziani la possibilità di poter interloquire con qualcuno, di poter avere un minimo di attività, dovessero tornare a farla in sicurezza. E ultimissima precisazione, noi non abbiamo preso iniziative rispetto a, per esempio, le perplessità che diceva il consigliere De Angelis, il limite d'età e quant'altro. La comunicazione diceva questo, diceva quindi di modificare lo statuto, e anche la regione era titubante su questa modifica, ma le organizzazioni sindacali, così anche come tutta la rete sociale che si è mossa intorno alla redazione con la regione di queste linee guida, ha proposto che venisse abolito il limite d'età, ma che venisse inserito invece la massima apertura, motivo per cui la regione lo ha modificato. Quindi noi possiamo parlare e discutere giustamente, perché sono argomenti importanti, di alcune realtà all'interno di questo regolamento, ma lo stiamo facendo in maniera errata, cioè nel senso che purtroppo non siamo noi gli interlocutori che possiamo andare a modificare sostanzialmente ciò che la Regione, che è un organo legislativo, ha già deliberato. Per cui diciamo che noi siamo rimasti pressoché fedeli a questo, proprio per portare avanti un discorso burocraticamente abbastanza lungo e complesso, che ha richiesto abbastanza lavoro, ma che in realtà vogliamo si acceleri nel più breve tempo possibile, rispettando quanto ci è stato detto dalla Regione, per poter riaprire i centri in sicurezza. Grazie Presidente.
Grazie Assessora, allora abbiamo terminato il primo giro, tra l'altro dando anche la possibilità all'Assessora di chiarire alcuni aspetti. Se ci sono delle repliche, altrimenti, allora, il consigliere De Angelis ha chiesto di replicare e poi valuteremo se andare avanti col dibattito oppure votare. Prego, consigliere De Angelis.
Sì, io volevo solo capire una cosa, che purtroppo Francesca, l'assessora Cenerilli, è molto precisa e quindi sa che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda questo genere di deliberazioni e dei contenuti, però alcune volte forse io sarò un po' troppo puntiglioso, ma la Regione Lazio mette nelle sue linee guida che ci si può scrivere a più APS, quindi più associazioni di promozione sociale. Io vorrei sapere se, ma adesso non me lo potrà più dire naturalmente, se questa cosa è stata prevista, se è stata riportata nel, perché non sono riuscito a trovarla. In più parla di percentuali all'interno dell'APS di un certo tipo, parla del 70% rispetto a che devono naturalmente essere residenti nel territorio individuato dal comune di riferimento. E vabbè, queste sono solo delle mie perplessità. Per quanto riguarda invece il discorso, sarò molto breve, non voglio tornare sul discorso della verbalizzazione, perché sennò, come dice il sindaco, ci andiamo a incastrare in discorsi di lana caprina, che lana caprina non sono. Faccio presente al sindaco che i delegati sono delegati, gli assessori sono assessori, gli assessori sono stipendiati e rappresentano in toto e in per tutto il sindaco in tutte le istituzioni, con determinate anche responsabilità, tra cui anche quelle di giunta comunale. Faccio presente al sindaco che il delegato non può assolutamente né deliberare in giunta, perché non è un assessore, non può né partecipare firmando alle commissioni consigliari, che sono appunto commissioni aperte, è vero, al pubblico, ma dove il pubblico è silente. Mi dispiace che dei consiglieri dicano il contrario, perché l'articolo 54,7 dice proprio il netto opposto di quello che diceva la consigliera Badini prima. Ma indipendentemente da tutto questo, io non so se rendono inefficace o efficace l'atto, essendo commissioni consultive, però a questo punto una domanda me la faccio, no? Che le fate a fare, come dice Lamberto Ramos e consigliere Ramazzotti? Cioè, se è tutta la viva il parroco, no? Allora può firmare pure Giuseppina, può firmare pure Ciccio che viene alla commissione. Io mi ricordo, c'è qui presente l'assessore Ridolfi, ma no perché lo voglio tirare in ballo, perché ha partecipato a delle commissioni in altra veste naturalmente, e io gli ho proibito, all'epoca, mi ricordo, proibì, e non è che Ridolfi si mise lì e fece il diavolo a quattro, disse hai ragione, no? Dopo, discutendo, hai ragione. Quindi mi dispiace, non è parlare di un qualcosa, è che se la maggioranza vuole fare tanto la precisina, no? Se la maggioranza viene in consiglio comunale senza tra l'altro neanche il numero legale e dice determinate situazioni, no? Allora pure noi d'opposizione cerchiamo di essere precisi e diciamo scusate, no per niente, ma la delegata che c'entra? E allora perché la delegata ha lavorato con l'assessora? Sì, mi sta tutto bene e io gliene rendo merito, ci mancherebbe, no? Fermo restando che apprezzo il lavoro dell'assessora Cenerilli e lo ripeto, ma non è la prima volta. Ma non è stata una cosa regolare. E bastava dire sì, scusate, ci siamo sbagliati, non è stata una cosa regolare, chiuso il discorso, tanto non rendi inefficace l'atto e che cambiava? Non stavamo qui a parlare del sesso degli angeli, tutto qua, grazie.
Allora grazie consigliere De Angelis, io direi che possiamo votare.
Presidente, mi scusi, io un ultimo intervento vorrei fare, una piccola replica, io me rendo conto, però insomma vengo continuamente chiamato in ballo.
Bene, non posso
no, replico a quello che è stato detto da ultimo dal consigliere De Angelis.
La replica, niente, prego.
Per la replica, vabbè, innanzitutto prendo atto che alla fine, salvo quello che ha detto il consigliere De Angelis sul merito, che penso che la consigliera, l'assessore Cennerini già gli abbia risposto, insomma, alla fine dal punto di vista del merito credo che nessuno abbia detto nient'altro, quindi ritengo che comunque l'atto sia meritevole di essere votato, auspico all'unanimità. Quanto alla questione di questa benedetta firma della Commissione, che parte mi viene anche da sorridere, perché è veramente una questione della Caprina, premesso che io per carità come persona sono una persona che ha sbagliato, sbaglierà in futuro su mille altre cose, su questa cosa qua attenzione non c'è nessun errore, al netto del fatto che il regolamento io me lo sono letto bene e poi dopo c'è un presidente nella fattispecie di commissione, in quella commissione sono io che gestisce il verbale, io ho ritenuto che dovesse firmare non una persona qualsiasi come non so qualcuno si ostina a dire, ma bensì una delegata specifica su un punto specifico del sindaco, cioè il sindaco l'ha detto meglio di me, è come se era presente il sindaco, non è che mi sono non è che hanno firmato 100, cioè i consiglieri, cioè le persone uditrici che hanno presenziato, nella fattispecie ha presenziato Travaglia, ma non hanno naturalmente firmato. In passato è capitato che in altre commissioni che ho fatto hanno partecipato, credo da accompagnate dall'allora consigliere Grabarino, anche degli esponenti dell'associazione che naturalmente non hanno firmato. Che viene un delegato del sindaco, che rappresenta il sindaco e che si è occupato proprio di quel regolamento specifico, non è una persona qualsiasi, ho ritenuto opportuno farlo firmare, fine, penso che sia una cosa assolutamente normale. Come ha firmato, ritengo di farlo nella mia commissione anche il dirigente, perché ritengo opportuno che certificare la presenza del dirigente, come ritengo opportuno certificare la presenza dell'assessore. Questo fatto e questo è, non penso che sia un problema di nessun tipo, quindi ripeto, è una questione di larga caprina, probabilmente non mi interessa a nessuno, però ecco, sbaglierò su 100.000 altre cose, per carità faccio ammenda, ma su questa cosa certamente non c'è alcun errore. Della validità dell'atto naturalmente nemmeno stiamo qui a parlarne, quindi ecco, spero che insomma a questo punto si potrà andare avanti, grazie.
Allora grazie consigliere Ignazzi, prego faccia la votazione per appello nominale.
Pascucci.
Favorevole.
Accardo.
Senti.
Badini. Belardinelli. Bellomo. Costantini. De Angelis.
Malgrado la bontà di alcuni punti, contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Trappa.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Gnacci.
Favorevole.
Magnani.
Favorevole.
Mancini. Maracci. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Contrario.
Pier Gentili. Porro. Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Consiglieri, con 18 voti favorevoli e 2 contrari, la delibera è stata accolta. Passiamo a quell'altro punto all'ordine del giorno. Sì, l'altro punto all'ordine del giorno, mi ha chiesto la parola Angelo Galli, prego Galli.
Grazie Presidente, ma per rappresentare che dal dibattito in Commissione Bilancio sono emerse delle valutazioni ulteriori da eseguirsi. Pertanto l'amministrazione ritira questo punto all'ordine del giorno, che è i debiti fuori bilancio, perde sempre l'occasione per stare tutti, com'è quello che dice sempre?
Andiamo avanti, prego.
89.560,75, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267/2000, pertanto viene ritirato.
Praticamente viene ritirato il punto numero 4. Beh, lui è il delegato. Vabbè, è il delegato. Però no, non è che lo ritiro, se è il delegato che deve lo ritira, è delegato dal sindaco, eh. Per me è come se lo ritira il sindaco, eh. Scusate. No, ritira il punto. Scusa, ha detto è il delegato al bilancio, eh? Eh? No, ma lui è il delegato al bilancio del sindaco. Scusa, eh? È il consigliere. Oh. Esatto. Se la ritira il consigliere delegato, lo deve relazionare, non ritira. Ma no, lui lo ritira come consigliere delegato al bilancio, mi immagino. Scusate.
Specificato il mio ruolo.
Vabbè, ma c'è
bisogno. Comunale, delegato al bilancio.
Abbiamo capito.
Della commissione
consigliere Galli. Consigliere Galli. Siccome che Galli, scusa, non è la prima volta che viene nominato consigliere delegato al bilancio. Se il consigliere delegato del sindaco dice da ritirarlo, non lo devo ritirare.
Presidente, scusi, comunque,
lui.
Presidente,
io lo posso ritirare se noto che non c'è.
Presidente.
Allora. No, le motivazioni.
Presidente.
Non so chieste. Prego. Chiedo scusa. Cerchiamo di andare avanti. Il punto 4 è stato ritirato. Abbiamo il punto 5. Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'articolo 194, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona il consigliere delegato al bilancio Angelo Galli.
Grazie Presidente per la parola. Allora, è un debito fuori bilancio che è molto semplice da spiegarsi, in quanto la Polizia Locale, in relazione alle vari contenziosi sorti durante la loro attività di elevazione delle sanzioni, praticamente sono stati con sentenza condannati al versamento, a rifondere da una parte le spese processuali e anche le spese sostenute dagli avvocati dalla parte che ha impugnato queste sanzioni. All'atto sono allegate tutte le relazioni riguardanti le sentenze richiamate per le quali ci apprestiamo a riconoscere questo debito fuori bilancio. E non da ultimo, e tutti e tre i pareri, quello tecnico, quello contabile e anche quello dei revisori dei conti, sono tutti quanti favorevoli al riconoscimento di questo debito fuori bilancio. faccio notare che nella proposta di delibera che è sottoposta al vaglio e all'approvazione al corpo del deliberato è stato aggiunto che il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, quindi voglio dire non è che con il riconoscimento perdiamo la si ispira la possibilità di poter rimpugnare in secondo grado o in altri gradi di giudizio le sentenze avute in questo modo sfavorevoli in questo ambito. Pertanto ritengo che possa essere discusso e nell'eventualità approvato questo atto. Grazie Presidente.
Allora grazie consigliere Galli, sono interventi. Intervento del consigliere Pier Gentili.
Presidente, ho alzato la mano anch'io, ma non l'ha vista?
No, non la vedo, mi dispiace, ma siccome che non mi hanno avvisato, chiedo scusa, ho domando.
Vabbè, non è problema, intervengo dopo Pier Gentili.
Allora parlerà dopo Pier Gentili, grazie.
Grazie, grazie.
Ma questi riguardano dei verbali, io sarei curioso di sapere, caro delegato a bilancio, nonché presidente della commissione bilancio, che cosa riguardano questi verbali, se sono stati fatti sul territorio, diciamo, che ne so, di via di sosta, queste cose più, oppure inerenti al famoso semaforo che voi avete montato giù all'ingresso di Cerenova. Ero curioso di sapere questo qui. Se è possibile saperlo? Tutto qui, grazie.
Allora, ha chiesto la parola Ortomando, prego Ortomando.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io intervengo perché sembra che stiamo discutendo un qualche cosa che qualcuno vuol far passare come una semplicità. Guardate, consiglieri comunali, che questa non è una semplicità, al di là che la cifra potrebbe essere irrisoria, 2.867 euro, ma se andiamo a leggere la documentazione, sentenza per sentenza, io credo che qui ci sia stata veramente tanta superficialità da parte di chi ha gestito. È chiaro che io mi limiterò in questi 10 minuti solo per far chiarezza su una situazione che qualcuno, ripeto, vuol far passare con tranquillità, quando invece noi, visto che è considerato che prima tra l'altro devo dire che appunto mi dispiace di non aver presieduto, essere presente al punto quello che riguardava l'incarico per la corruzione e la trasparenza, che si rinnovava questa situazione su dei punti molto importanti, quando ho visto che poi tra l'altro ci si è persi molto, e qui sono d'accordo che sono questioni di lana caprina su un verbale che logicamente sarebbe stato opportuno invece discutere di altre cose più importanti, visto e considerato. Mi sarei aspettato che i consiglieri comunali avessero affrontato proprio sul punto della trasparenza quello che dovrebbe essere il ruolo da parte di dirigenti, funzionari e quant'altro, soprattutto quando si tratta di spendere soldi pubblici su cause che poi tra l'altro vanno, sembrerebbe, a coprire presunti abusi edilizi. Quello sarebbe stato più importante invece di stare a discutere su questioni che poi appunto sono risolvibili, come quella del verbale di cui si è discusso prima. Però voglio ritornare un attimino su questo punto per far capire, cari signori, che qui ci sono state delle negligenze, probabili negligenze da parte di chi ha gestito. Io vi invito ad andare a leggere queste sentenze, perché si tratta appunto che qualcuno, nonostante le opposizioni da parte dei ricorrenti, nel momento in cui ci sono state queste opposizioni, sarebbe stato opportuno, secondo me, invece di appunto opporsi a queste situazioni e creare addirittura spese per il Comune di Cerveteri, anche se ripeto irrisorie, però spese per i cittadini, quando bastava andare a vedere, questo lo inviterò da adesso in poi, ad andare a vedere se ci sono state delle responsabilità da parte di chi ha gestito questo tipo di situazioni. Io vorrei leggerne almeno una, tanto per far capire di che cosa si tratta. Sarebbe da leggerle tutte, di andare a fondo, perché qui appunto se ci troviamo di fronte, e faccio un esempio proprio su questa che mi viene avanti, la prima, quando dice che con atto di opposizione notificato nelle forme e termini di legge l'opponente chiedeva l'annullamento del provvedimento indicato in oggetto, deducendone l'illegittimità per aver promosso verso il verbale presupposto ricorso in via amministrativa al prefetto, il quale lo aveva implicitamente accolto, non avendo emesso alcun provvedimento nei termini di legge. si costituiva il comune di Cerveteri chiedendo la reiezione della domanda. La domanda è fondata e va accolta. Il ricorrente ha infatti dimostrato di aver inviato avverso il verbale presupposto tempestivo ricorso al prefetto di Roma, che lo riceveva in data 27 ottobre 2015, come risulta dal timbro della posta in ingresso impresso sulla cartolina di ricevimento. Né tale circostanza appare smentita dalla lista dei procedimenti pendenti presso il prefetto di Roma a nome dell'odierno ricorrente, in cui non risulterebbe il procedimento in questione, in quanto il procedimento potrebbe essere stato registrato nell'archivio informatico con un nominativo o un riferimento erroneo, mentre non risulta provato che la cartolina attestante il ricevimento del ricorso sia falsa o comunque relativa ad un diverso atto. Da tanto discende l'illegittimità della procedura esattoriale promossa in assenza di valido titolo esecutivo, eccetera. Questo che voglio dire, non voglio leggere le altre, poi magari mi riserverò di rileggere qualcun'altra, così tanto per far capire nella replica che farò. Voglio dire, si poteva benissimo, prima di fare opposizione, qualcuno che ammettesse probabilmente l'errore fatto e magari evitare di costituirsi e andare direttamente ad annullare quello che era annullabile, visto che le carte già lo dimostravano nel momento in cui qualcuno si è opposto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Che qualcuno continua e vuole dire che liquidiamo questa cosa così semplicemente? Non è così. Qui vanno cercate le responsabilità di chi ha sbagliato, se ha sbagliato, e che apposta dovrebbe, appunto, invece di far pagare ai cittadini, a questo punto dovrebbero pagare quelli che superficialmente hanno gestito queste pratiche, per cui chi ha sbagliato, appunto, come ripeto, dovrebbe pagare. Grazie.
Bene, consiglieri, andiamo avanti. Vorrei ricordare che qui ci troviamo davanti a una sentenza e naturalmente si può andare avanti, poi la Corte dei Conti valuterà chi ha sbagliato, perché tutti i debiti fuori bilancio vanno mandati alla Corte dei Conti, farà una valutazione, se ci sarà qualcuno che ha sbagliato, poi la Corte dei Conti andrà addosso per aver fatto sbagliare l'ente. Quindi possiamo andare avanti, non ho altri iscritti a parlare. Consigliere De Angeli, prego.
Sì, allora, ci troviamo, è vero, di fronte a delle sentenze. E non mi rassicura il fatto di sentire un consigliere delegato dire approviamo l'atto e tanto poi, questo non preclude sul discorso dell'attività delle sentenze, del non fare ricorso, perché proprio non è così. Però, anche perché se avesse letto le sentenze, probabilmente il consigliere delegato avrebbe capito che un ricorso su queste cose qua difficilmente si può fare. Però, indipendentemente da questo, è divertente, no? Perché sentirsi dire, intanto approviamo, poi faremo ricorso, allora, scusate, ma come potete pensare che si possa fare ricorso quando c'è stata, ad esempio, una sentenza di errore per omonimia? Che cosa vi andate a dire come ricorrenti? Che non avete verificato a chi stavate inviando la contravvenzione? Ma che sarà di? Cioè, ma veramente? Oppure, come si può fare ricorso? Perché questa è veramente bella, eh? C'è una sentenza che m'ha, per 300 euro, che mi ha praticamente sconvolto, che riguarda la violazione di un'ordinanza sindacale. Indovinate un po', questa è la sentenza, è una sentenza che riguarda praticamente i rifiuti, i cosiddetti fototrappole, cioè quando fanno le foto, no? Che l'assessora ci ha detto, ah, noi siamo forti, abbiamo le fototrappole, sanzioniamo tutti, sì sì, come no. I motivi della decisione. Va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza non è univoca nell'attribuire la competenza di emettere le ordinanze in giunzione anche al dirigente, perché qui dicono che praticamente c'è un'ordinanza che è stata firmata da un dirigente e quindi loro ti dicono, guardate che la giurisprudenza non è proprio chiara su questo, eh? E vabbè, e noi facciamo ricorso. Per il resto, dopo l'esame delle fotografie che inquadrano una donna nell'atto di gettare rifiuti nei cassonetti, deve escludersi la violazione a carico del, naturalmente, la persona, e non può escludersi che il soggetto inquadrato sia residente nel comune Cerveteri. È vero, come fai tu a sapere se quello è residente o no, inquadrandolo? E noi facciamo ricorso, però, no? Ho sentito prima questo. E poi non è da meno e va evidenziata la mancanza della data nell'ordinanza che determina incertezza anche ai fini delle conseguenze che deriverebbero da tale evidente omissione. Per quanto detto, il ricorso va accolto e il provvedimento deve essere naturalmente annullato. Le spese seguono la soccombenza, naturalmente. Questo sta a significare una cosa sola, che c'è qualcuno che ha sbagliato. È noto al dirigente chi è, e faccio finta di non saperlo. Allora, sta a significare che qualcuno ha sbagliato e voi, anzi, il consigliere delegato mi vuole far passare che questa è una cosa all'acqua di rosa, cioè noi dobbiamo prenderla e votarla come se nulla fosse. Non è così. Noi non la voteremo, almeno per quanto ci riguarda, almeno per me, per il consigliere Rossomando, non la voteremo perché, ma è normale, perché c'è stata un'incompetenza di alcuni soggetti che ha portato il comune di Cerveteri a soccombere in, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentenze, è vero, la cifra è irrisoria, 2.867 euro, penso che una famiglia di 5 persone con 2.867 euro ci campa un paio di mesi. Comunque, indipendentemente da questo, sono soldi però pubblici questi, e quindi noi come consiglieri dobbiamo sicuramente porre attenzione. È anche vero quello che dice il Presidente del Consiglio, tanto poi questi sono atti, essendo debiti fuori bilancio, che per prassi e norma vanno diretti alla Corte dei Conti e andranno dirette anche le nostre denunce alla Corte dei Conti. Perché? Ma perché è chiaro che qua non c'è possibilità neanche di fare il cosiddetto ricorso. Ma che ricorso fate? Dove? Vogliamo andare a vedere pure le altre? Se vi faccio vedere le altre, o almeno se le avete lette, le altre, ce n'è stata addirittura una di 41 euro. E noi abbiamo fatto ricorso. Giustamente, perché noi dobbiamo andare contro i cittadini. Ma per quanto riguarda quella dei rifiuti, stiamo parlando dello stesso dirigente, che è quello, se non erro, che è stato condannato per quanto riguarda un accesso agli atti. Anche in quel caso lì è stato fatto ricorso contro di noi consiglieri e lì il TAR e il Consiglio di Stato gli hanno dato torto. E adesso oggi vuole sapere se qualcuno ha preso i dovuti provvedimenti, perché quello è danno erariale. Almeno per quanto riguarda la fase del ricorso è danno erariale. Perché ricorrere contro una sentenza dove tu già sai che perdi, perché lo sapevi che perdi, cioè, è secondo me una follia. E sono stati spesi però i soldi dei cittadini, perché si è ricorso contro quella sentenza con i soldi dei cittadini. Tanto che ce frega, paga Pantalone. Anche in questo caso, che ce frega? Ma facciamo una cosa leggera, tanto paga Pantalone. Non è così. Pantalone non è più disposto a pagare. Dico Pantalone per dire i cittadini che noi rappresentiamo, perché io voglio ricordare a chi prima ha parlato di delegati, no? Che i consiglieri, no? Sono eletti e rappresentano i cittadini. Possono essere stati eletti con 200 voti, con 100 voti, con 80, con 50, con 10. Sempre rappresentanti dei cittadini sono. E in consiglio comunale devono controllare e naturalmente fare, adottare un comportamento da buon padre di famiglia e quindi cercare di vigilare su quelle che sono le spese, devo dire indecenti, perché quando si fanno 7 cause, no? Indipendentemente dalla bravura dei professionisti che poco possono fare su una cosa di questo genere, no? Che c'entra il professionista? L'avvocato, ma che c'entra? L'avvocato prende mandato e fa il ricorso, ok, ma chi è che gli ha dato il ricorso da fare che ha sbagliato? Perché non doveva, e in questo caso specifico delle fototrappole, è stata proprio un suicidio, cioè avete mandato proprio alla morte l'avvocato, e me ne dispiace perché poi alcuni sono, li ho letti, sono nomi anche di una certa rilevanza. Quindi oggi rimango un po' esterrefatto, rimango esterrefatto più che altro per la leggerezza, ma rimango esterrefatto perché prima di questo punto è stato tolto un punto che riguardava sempre debiti fuori bilancio, ma non più 2.800 euro, ma 79.000 euro, no? E nessuno si è degnato di dire perché è stato tolto il punto. Ve lo diciamo noi, perché non ci sono le congruità dei prezzi stimati, perché ci sono delle anomalie, perché, e adesso qualcuno mi può anche denunciare se vuole, perché mancano dei documenti in riferimento a un'email inviata dall'assessore all'ambiente, che da quando in qua un assessore all'ambiente può ordinare può fare un ordine economico, o può dire guardi dovete fare questo lavoro, ma da quando? Eppure su un tabulato c'è scritto email dell'assessore all'ambiente. Allora, voi pensate che uno non li legge i documenti? Noi li abbiamo letti tutti però i documenti. E quelli di quello di prima, del punto di prima, do naturalmente, come si dice, credito, do ragione al Presidente della Commissione Bilancio che ha detto, ho letto il verbale, che probabilmente quel punto andava portato in un altro consiglio, no? Era inevitabile che lo dicesse, c'è stato il parere della Corte dei Conti, il parere della Corte dei Conti non è stato positivo, è stato vincolante, condizionato, si dice. Quindi dei revisori, scusate l'atto. Quindi era un parere condizionato ed è per questo che è stato ritirato l'atto, perché non ci sono i presupposti per portarlo in consiglio comunale. E stiamo parlando di un atto, cioè di fatture che riguardano 6, 7, 9, mesi fa, un anno fa. È inverosimile, se questa è la gestione è inverosimile. Qui idem. Stiamo parlando di sentenze che hanno una loro tempistica, naturalmente, che riguardano contravvenzioni del 2017, 2016, 2018 e così via, e quindi rimango perplesso con la semplicità con cui si venga a dire non vi preoccupate che intanto poi si può fare ricorso. No, non si può fare ricorso, almeno su quelle che noi abbiamo qua, 4-5 che abbiamo qua, ricorso non si può fare perché lo andremmo a perdere, quindi altri soldi, oltre i 2.800 ce ne stanno il doppio. Allora scusate, ma io penso che secondo me
questa Aldo cosa... devi concludere.
Sto concludendo, grazie Presidente, io penso che questa cosa qua, noi votiamo contro, io voterò contro e penso che ve la dovete sbrogliare tutta voi, vi prendete la responsabilità e ve la votate tutta e vi prendete carico di oltre 2.800 euro, oltre a quelli poi dei 79.000 che verranno al prossimo consiglio che ci farà. Grazie.
Allora, grazie consigliere De Angelis, ha chiesto la parola a Pier Gentili, ricordo che... No, scusa, Pier Gentili ha già parlato. No, la replica quando inizieremo le repliche. Chiedo scusa, Berardinelli, vero?
Grazie Presidente, che dire, siamo alle solite, si tratta di sentenze e ovviamente voi venite qua e ci dite è un atto dovuto, però non è proprio così, perché a queste sentenze ci si è arrivati, quando invece magari resisi conto che i verbali elevati con alta probabilità sarebbero stati annullati dal giudice, si potevano annullare in autotutela, però pare che in questo comune non si possa fare. D'altronde questo denota quello che sempre diciamo, una gravissima approssimazione nella gestione dei soldi pubblici, perché questo si tratta, perché comunque vorrei ricordare a chi ci ascolta da casa, questo debito fuori bilancio lo paghiamo con i soldi dei cittadini, ovviamente di tutti noi, perché non ho mai visto un dirigente rispondere del suo operato. Eppure ce ne sarebbe, ricordava prima il consigliere De Angelis del ricorso che hanno dovuto fare al TAR in cui il comune si è visto soccombente, e vorrei ricordare che l'oggetto del ricorso era una semplice richiesta di documenti che ai consiglieri sono dovuti, però pare che qui anche la legge venga interpretata come si ritiene più opportuno. E non è bastato che i consiglieri abbiano fatto ricorso al TAR, ma si è arrivati anche al Consiglio di Stato, perché probabilmente il dirigente riteneva di aver ragione. E quindi doppia condanna alle spese anche in Consiglio di Stato, soldi pubblici che pagheranno i cittadini, perché è bene dirlo questo, bene dirlo, però il dirigente non ne risponde mai. Eppure per i debiti fuori bilancio, voi sapete che addirittura ci si potrebbe rivolgere direttamente al funzionario responsabile, cosa che ovviamente non viene mai fatta, ma si potrebbe fare. Però no, perché qui voi vi prendete la responsabilità di approvare tutti i debiti fuori in bilancio che arrivano. Contenti voi, il mio voto sarà contrario, anche perché se si tratta di 2.867 euro è un importo piccolo, ma si arriva ogni volta con delle sentenze che sono scontate e siccome sono tante, iniziano ad essere tante, probabilmente chi alla base non c'è un buon lavoro, perché altrimenti non si spiega. Per non parlare poi dell'imbarazzante, e non aggiungo altro, ritiro del punto precedente, perché questo basterebbe insomma dirla lunga sull'operato del dirigente, che però continua a non rispondere dei suoi atti. E parliamo insomma, ci sono diversi ormai gli errori di questo dirigente, anche abbastanza macroscopici. Detto questo, Presidente, come ho già anticipato, il mio voto sarà contrario. Grazie.
Grazie. Consigliere Galli. Prego, Galli.
Grazie, Presidente, molto gentile per la parola. Ma, consigliere Berardinelli, che dire? Che dire lo dico io, non lei. Che dire? Lei dice, venite con un atto del genere e così via. Io l'ho ascoltata con somma silenzio. In silenzio, ascoltando tutti quanti voi, fatemi parlare. Allora, intanto per cominciare, consigliere Bianchi, se lei deve dividere, io non ho detto nulla di quello che ha detto lei nel mio primo intervento, io ho semplicemente esposto gli atti all'amministrazione, ma anche a voi, ma anche alla città, quindi mi sono limitato a dire quello che negli atti è riportato, che è quello che le ho detto a lei, poi le valutazioni politiche le faccio adesso. Il mio secondo intervento è un intervento più prettamente politico. Io prima non le ho voluto, non ho detto proprio nulla, non sono sceso in nessuna determinazione di quello dell'atto specifico, proprio per semplicemente raccontare alla città qual era l'atto che andiamo in sede di discussione. Ma adesso vorrei, mi permetto di dire alla città di dire molte cose, per esempio che sono 7 le sentenze che il Comune ha perso e tutti quanti voi avete enfatizzato il fatto di chiudere in autotutela gli accertamenti. Intanto per cominciare pensiamo alla numerosità delle multe elevate dal nostro corpo di polizia, immaginiamole quante ce ne sono e su queste, tutte quelle impugnate, di cui quelle perse sono soltanto 7. 7, tutta la città lo deve sapere. Ci contestate il fatto di aver elevato tantissime multe, ascoltate in silenzio, almeno dimostrate un po' di educazione. Alla luce di questo, queste 7 sono oggi in discussione in questo dossier. In questa sede il Consiglio Comunale deve valutare solo una questione, oltre anche alle altre, per carità. La questione è che se noi oggi non riconoscessimo questo debito fuori bilancio, domani arriverebbe un ulteriore pregiudizio a questo ente. Quindi noi siamo ben felici di scendere in Consiglio Comunale e di approvare questo debito, qualora abbia, così come lo ha, tutti i pareri favorevoli e non ci siano ostacoli nella sua approvazione. Per quanto riguarda l'autotutela, penso che io faccio il commercialista nella mia vita e credo di raccontarvi una storia che non è che sia, penso, che posso dire, della Luna o di un qualunque entità fuori dal caso. Mi capita di gestire ricorsi per i miei clienti di fronte alla commissione, di fronte all'Agenzia delle Entrate, che nel caso specifico è l'Agenzia delle Entrate, non è il Comune. Quasi mai, anzi, potrei dire il 100% non riesco a ottenere un decreto di autotutela a meno che non c'è un errore palese, ma neanche alcune volte di fronte a un errore palese. Tutti si trincerano, tutti all'Agenzia delle Entrate si trincerano dietro una responsabilità dei dirigenti. Qui siamo oggi, c'è una responsabilità del dirigente nei confronti in cui facesse un'autotutela e poi l'audit rilevasse che magari fosse troppo, come posso dire, pregiudicata o troppo, o non si sarebbe dovuta fare. Oggi siamo qui a discutere e a condannare il sindaco come se il sindaco fosse colui che avrebbe dovuto gestire o l'autotutela, ovvero l'annullamento di quella sentenza. Assolutamente non è così. State fuorviando la città. Non gli raccontate la cosa corretta. La cosa corretta è che purtroppo ci sono degli errori, indubbiamente, fuori dal dubbio, che quando si lavorano tantissimi atti è ovvio, è lecito pure sbagliare perché può accadere, come in questo caso sicuramente è accaduto. Io non è che nego che il fatto che alcune siano assurde, cioè per omonomia come avete citato voi, ma sono testi e sono 2.800 rotti euro. Cioè, stiamo parlando non solo della lana capita, ma stiamo parlando del ridicolo, cioè del ridicolo in questo senso. Ora, non è che vi sto dando del ridicolo, assolutamente lungi da me. Detto questo, la valutazione, ha ragione il Presidente, la valutazione spetterà alla Corte dei Conti valutare, atto necessariamente inviato alla Corte dei Conti per obbligo normativo. Ora oggi a noi spetta il compito di non arrecare ulteriori danni. È ovvio che per queste sette multe, che sarà riscontrata dalla parte della Corte dei Conti, come ha fatto anche altre indagini del Comune di Cerveteri, e rileverà le responsabilità del dirigente, il dirigente pagherà. Pagherà il dirigente, pagherà il responsabile, chi ha attivato il procedimento, l'avvocato che ha magari difeso il comune in quella sede, perché anche l'avvocato avrebbe potuto dire che sarebbe stato un ricorso disperato in questo senso. Va da sé che noi oggi ci troviamo quindi a fare un atto, voglio dire, di responsabilità, un atto che posso dire quasi tra virgolette che rientra in una normalità quando ci sono tantissime azioni da compiere come questa. E per quanto riguarda i motivi del ritiro, non è che ci nascondiamo dietro a qualche cosa, io non mi nascondo davanti o dietro a niente, non potete dire una parola sui miei confronti, nel verbale della commissione riportati i motivi sono. E non sono riferiti al dirigente, benché voi aggredite perché dovete fare politica il dirigente. Sono riferiti al collegio sindacale, carissimi miei. E è proprio in relazione al fatto che la commissione, benché assente tutta l'opposizione, benché si discutano atti di questa rilevanza, così come dite voi che sono così importanti, era presente soltanto come editore e consigliere Magnani, al quale faccio i complimenti perché è sempre presente assolutamente, o come delegato o come membro, benché assenti abbiamo ritenuto, e può testimoniarvelo lui, che non era meritevole di discussione, perché comunque c'era un disappunto, i revisori avevano oltrepassato il confine della loro competenza, tant'è che nel parere che hanno emesso, che voi troverete, sono, come posso dire, non hanno emesso un parere certo, hanno emesso un parere dubbioso che lasciava un dubbio. Il parere del revisore su un debito fuori bilancio o è positivo o è negativo, non può essere una via di mezzo. Questo è il concetto. E era a tutela del Consiglio stesso i motivi per cui abbiamo ritirato questo atto, soltanto che questo diventa un fatto politico. Alla luce di questo, se tutto deve diventare un fatto politico, nella delibera di variazione ci presteremo a valutare e a discutere, valuta, cioè mi sembra di 700-800 mila euro di variazione. Variazioni importantissime sono nelle opere pubbliche, nelle cose. Allora, se io voglio dire una cosa, se l'interesse di ogni consigliere di scendere in consiglio è per la tutela del comune stesso, oggi voi avreste dovuto avere una posizione diversa, prima di tutto di mantenere il numero legale, cosa che non avete mantenuto, e quindi se non c'era tutta la maggioranza, questi atti non sarebbero potuti essere discussi e approvati. E in secondo luogo, se veramente crediamo al bene della città, a questo bene, ma che senso c'ha mancare il numero legale? Ma perché se voi passate e ve ne andate e non ci abbiamo il numero legale e voi vi danno il voto, a noi no? Lo daranno, vincerete voi, come ha detto il consigliere Lamberto, Ramattossi, assolutamente, non c'è, se poi non di dubbio, pure l'altra volta lo diceva, pure alle scorse elezioni. Però, ora, quindi io invito la mia maggioranza, di cui ne faccio parte con orgoglio, di votare questo atto, perché è un atto che secondo me non ha tutti i riverberi che voi dite e tutte le perplessità che voi tollerate. Grazie Presidente.
Sì, consigliere Ramazzotti, adesso vi do la parola, però volevo invitarvi a rimanere al punto numero 5 e lasciar perdere quello che è stato ritirato, perché sennò altrimenti è inutile che abbiamo ritirato, votiamo pure quello. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. No, ma io capisco che ognuno di noi ha il proprio pensiero, Io fuori da questa sede, col consigliere Galli, un amico, quando fa queste affermazioni, che forse non si rende conto, no, forse senza certo, tutti voi generalizza, tutti voi che fuggite al numero legale, lo facciamo anche insieme a Mattano Legale, che non stai qui con me all'opposizione. Io mica ho la mente con l'abbiamo fatto. E poi l'abbiamo fatto, non è che parliamo di vent'anni fa, nel corso dell'altra legislatura lo abbiamo fatto, ma detto questo, poi qui non è che si parla dello stravolgimento di una città o di un'opera pubblica alla quale l'opposizione fugge, si parla di alcuni debiti fuori bilancio che io personalmente voglio discutere con serenità, senza questo prevenuto attacco populista, che populista non è, nel generalizzare voi non tenete il numero legale, voi questo o quest'altro, perché poi sta cosa, e io capisco che ci sono quelli più intelligenti e quelli non meno intelligenti, è la vita, però insomma poi possono stancare quando uno è animato da uno spirito di collaborazione per la città, non per la poltrona. Detto questo, per essere in maniera serena, è chiaro che un'opposizione, chiunque essa sia, quando il consigliere delegato usa la frase sono variazioni importantissime per la città, allora, se sono importantissime andavano programmate, a meno che ci sono stati imprevisti, no? Di urgenza o fatti che sono successi, e allora poi potete fare un discorso e dire che fate, è cascato un ponte, è cascata una strada, che fate, vi tirate indietro? Ma non si può certo fare le esternazioni accusando l'opposizione che non guarda queste cose, quando queste cose le deve guardare chi programma quello che deve fare, perché il bilancio preventivo lo fa chi governa, non fa chi sta all'opposizione. Detto questo, ma io per esempio parlo per me, per la mia età, per la mia esperienza, io non faccio mai di tutto all'erba in falso, io ho letto attentamente, ti condivido quando a un certo punto si dice queste cose, è vero, quello che si dice a livello commercialista, e te riconosco che sei bravissimo, perché quando ho un piccolo dubbio non con le scatole e i tuoi pareri di carattere tecnico sono stati sempre accolti, è vero, tutti i ricorsi che si fanno non si vince mai. Io nel leggere adesso la documentazione, prendo venia, avevo seguito solo la parte dei verbali dei vigili. Anche lì però, ma possiamo accusare, no? Dobbiamo un attimino scendere da strada, abbiamo quattro vigili su una città di 40.000 abitanti, no? Quello del fatto, io ho letto una, che non è stato notificato nei termini di legge, è vero, la legge è fatta da Cossille, Cavilli, Date, io non faccio un processo perché il vigile urbano nei 9 mesi non ha, nella data non ha notificato. Ci può stare, io faccio un attacco neanche alla politica, come ha detto qualcuno, alla vita amministrativa. Uno può essere un grande politico e c'è vecchi docet, e un pessimo amministratore e c'è vecchi docet, no? Sono due cose ben diverse queste. Tornando a queste cose, è chiaro che un'opposizione non può essere chiamata ai debiti politici, ma io non ne faccio una colpa neanche alla maggioranza, per essere chiari. Perché? Perché ho letto il verbale adesso, quello che mi ha fornito il collega De Angelis, dei 300 euro del verbale, magari ne facessero 3.000 di verbali, perché se questa città è sporca, a mio modesto parere, in parte è sporca, oltre a una inefficienza, e vado forse oltre, anche a qualche menefreghismo di qualcuno che lavora, e questo è brutto, perché se la città è pulita non è merito di Angelo, è merito di Adele, è merito, cioè è bello per tutti quanti, dovremmo essere tutti i primi a spingere laddove non arriva l'educazione e il senso civico, come diciamo, guardare su altre cose, a dire che questa gente va pulita. Se voi vedete alcune strade, e ve lo ricordate la strada provinciale che andava a Bracciano quando era qui, era diventata una discarica, io non posso, ma che posso fare una colpa al comune se 100 deficienti avevano preso quella come discarica, e se voi andate sulla traversa della Fontana Morella che va a Campo de Mare, no? Vedi questi sacchi per terra, questi sono degli incivili, vanno sanzionati in maniera pesante, perché purtroppo l'incivile, l'ignorante è come il delinquente, dov'è che ci sente solo se gli fai male con legge in materia.
non me la sento io di dire, no? Di dire, certo, un'opposizione non può votare un debito fuori bilancio perché tutti i debiti fuori bilancio vanno alla Corte dei Conti, pertanto, però sinceramente se devo parlare guardando in faccia la gente, non devo dire che la maggioranza, io personalmente parlo come me, Alberto Anastossi, la colpa è dell'assessore, la colpa è dei vigili, no, la colpa qui non è di nessuno. Come ha detto correttamente Angelo, che succede? Che quando si fanno i ricorsi succede, l'avvocato sveglio, intelligente, si attacca al cavillo, poi col cavillo si vince. Magari queste percezioni che certo che paga il cittadino le spese quando mette un avvocato, chi lo paga? Quando noi abbiamo fatto le cause e quando voi farete, perché molti di voi faranno le cause in prossimo futuro, molti, no? Vedete mettere l'avvocato che mi ha messo io sulla causa che mi è successo, che ancora sto a pagare i debiti, me lo devo pagare da solo. Il comune ha pensato di fare un altro dovuto, ha scoperto delle persone. Sì, potevano essere stati loro, come dice qui, a buttare un disco sulla strada, fare ambiente, ha chiamato i vigili, hanno fatto verbale, poi il magistrato, la giustizia, c'è un bellissimo articolo sul vicino di questi giorni, una cosa è il giustizialismo, una cosa è la giustizia, due cose diverse, ha detto ta ta ta, no? E secondo me, se il comune ha gli elementi nel continuare ad affermare quello che si fa benissimo il comune, no? A fare ricorso contro questa sentenza e questa decisione, perché io come leggo qui dice manca soltanto il video, però ci stanno le foto. Beh, io non voglio offendere l'avvocato e non leggo, un avvocato sveglio che dice oh, ma che te devo fare? Se porto le foto di quel sacchetto, fare ambiente a visto, che c'è il dato, ma che altro devo portare? Che devo portare quando le butta per terra? Perciò personalmente io l'ho detto, che stanno del video bilancio, ma su questa cosa non do colpa certo di carattere amministrativo e politico a nessuno. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Ramazzotti. Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri...
Vorrei parlare io Presidente.
Prego Sindaco, vai.
Allora, grazie. In realtà molte delle cose che volevo dire sono state già dette dal consigliere Galli, però volevo fare un punto perché ritengo, come al solito, che si tenti durante il consiglio comunale di raccontare dei fatti diversi dalla realtà, sperando forse che qualcuno che ascolta da casa non capisca di che cosa stiamo parlando, o si cerchi di attribuire delle responsabilità a chi non ce l'ha. Poi vediamo anche quali sono queste responsabilità. E partiamo da un presupposto. Credo che dobbiamo restare sul fatto che stiamo votando un debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio si verifica ogni volta che c'è un debito, sono costretto a ridirlo perché in aula dall'opposizione, da alcuni dell'opposizione vengono dette le cose campate in aria, si verifica quando il comune deve pagare una posta, una qualche tipo di posta per la quale non aveva una copertura finanziaria. All'inizio dell'anno si fa il bilancio di previsione, si stabilisce i soldi in quali capitoli vanno e quei soldi possono essere spesi. Se arriva una spesa sul cui capitolo corrispondente non c'è quella cifra, si genera un debito fuori bilancio. Esempio stupido, mettiamo su le bollette della luce elettrica, dei pari di illuminazione, 100.000 euro, immaginando che quella sia la cifra regolare di tutti gli anni, a fine anno arriva una bolletta più alta e che quello potrebbe generare, se non è stato previdente, un debito fuori bilancio. Alcuni debiti fuori bilancio non sono generati però dal non essere previdenti, ma dal fatto che alcuni fatti sono imprevedibili. Se uno viene condannato a pagare delle spese, come in questo caso 2.000 euro, per delle sentenze, è evidente che questo fatto deve essere affrontato con una spesa che viene aggiunta dopo. Quindi perché noi stiamo in Consiglio Comunale oggi? Non per valutare se le multe erano giuste, se le sentenze erano giuste, se il ricorso è stato giusto, questo non c'entra niente con l'atto che votiamo oggi. Noi siamo qui perché un giudice ha detto che il Comune deve pagare quelle spese. Il Comune, poiché è stata una sentenza, non aveva le cifre sul bilancio, non le può avere, e la legge dice che deve essere il Consiglio Comunale a riconoscere questa spesa e che poi deve essere mandata alla Corte dei Conti. Quindi intanto questo è quello di cui stiamo parlando. Quindi oggi in aula i consiglieri che voteranno diranno, siccome la sentenza che ha detto il giudice noi la riconosciamo valida, le chiediamo di mettere i soldi a copertura di quelle cifre che non erano coperte, 2.000 e rotti euro. Ricordo che il bilancio del comune di Cerveteri è di decine di milioni di euro, quindi stiamo parlando di una roba ininfluente, ma anche il debito di 70.000 euro è ininfluente sul nostro bilancio, ok? Però va bene.
chi vota contro ritiene che invece quella spesa non vada coperta. Questo è quello che votiamo oggi, non c'entrano niente le altre questioni, perché le sentenze ci sono, e quindi o uno dice che le sentenze, chi vota contro ritiene che quelle sentenze non dovevano produrre questo effetto. Siccome noi le rispettiamo le sentenze, siamo stati condannati a pagare, io sono convinto che tutti i consiglieri di maggioranza voteranno il debito fuori bilancio. Poi, per chi è stato a casa e magari certe parole non le conosce, la Corte dei Conti è un tribunale che indaga se i comuni spendono bene i soldi. Per legge, ogni volta che viene votato o bocciato un debito fuori bilancio, va alla Corte dei Conti, e la Corte dei Conti stabilisce se quel debito era congruo o meno. Siccome nella mia amministrazione più debiti fuori bilancio sono stati votati, e ogni volta l'opposizione ha detto oddio, faccio presente ai cittadini che tutti i debiti fuori bilancio che abbiamo votato sono andati alla Corte dei Conti, e la Corte dei Conti non ha mai trovato nessun problema. Quindi fino ad oggi, ogni volta che i nostri uffici hanno portato in consiglio un debito fuori bilancio, che ricordo abbiamo sempre votato da soli, abbiamo fatto bene a farlo, altrimenti qualcuno ci avrebbe richiamato all'ordine e ci avrebbe detto se ci siamo comportati scorrettamente. Questa è la questione dell'atto. Poi si è aperto un secondo tema in aula, sul quale voglio rispondere, essendo come sindaco anche il responsabile della forza pubblica nella nostra città. Se le multe che sono state fatte e che sono state contestate, queste 7 multe, rappresentano un segnale che si è operato bene o male. E si fanno 2 ragionamenti, uno sull'operato delle sanzioni in quanto tali e uno sull'operato dei ricorsi. Quindi parliamo di tutti e 2 i temi. Primo tema, l'ha detto bene il consigliere Angelo Galli, avete idea di quante sanzioni l'anno vengono fatte nel nostro comune tra codice della strada, riconoscimento delle multe per l'assicurazione o per la revisione con quell'attrezzatura che abbiamo messo all'ingresso del comune, i velox, i divieti di sosta, le fototrappole, i rifiuti abbandonati, i controlli che la polizia locale fa dal punto di vista urbanistico o dal punto di vista magari sanitario, tutto quello che è avvenuto col Covid. Ecco, voi sapete quante multe si fanno l'anno? Migliaia. Oggi quante ne sono state contestate da questi giudici? 7. Quindi l'atto di oggi dimostra che la nostra polizia locale lavora benissimo, cioè questo è un atto che dà un attestato di qualità al lavoro della polizia locale e dei dirigenti connessi, altrimenti su migliaia e migliaia e migliaia di sanzioni sarebbero state annullate il 50%, il 30%, il 20%, invece se ne viene oggi una sentenza con una percentuale di multe 7 che per un qualunque ingegnere fisico o medico sarebbe pari allo 0%. Ok, quindi intanto buon lavoro, grazie alla polizia locale. Secondo tema, era giusto fare ricorso, non era giusto fare ricorso, chi decide? Ecco, qui si è raccontata una grande bugia e mi sorprende che venga raccontata da consiglieri che sono stati in maggioranza in passato o addirittura da Annalisa Berardinelli, che è stata avvocato del comune, quindi era una di quelle che faceva le cause per conto del comune. Mai esiste che il sindaco o l'assessore o il consigliere comunale fa un atto di indicazione in cui dice all'avvocato se deve fare ricorso o no. Ma che siamo matti? E che ci capisce il sindaco, il consigliere comunale o l'assessore? Niente. Esiste un ufficio, che è l'ufficio organi istituzionali, che si rapporta con i nostri avvocati generalmente fanno un parere che dicono all'ufficio se secondo loro è conveniente o meno fare quel ricorso o quella causa, perché valuteranno, come ha giustamente detto l'avvocato Berardinelli, se quella causa ha dei margini di vittoria o dei margini di non vittoria, faranno delle considerazioni personali, e l'ufficio competente decide se si fa il ricorso o meno, se si procede o meno. E in nessuna di queste sentenze di cui avete parlato oggi troverete un pezzo di carta, uno, firmato dal sindaco, da un consigliere comunale o da un assessore che dà un mandato, perché non è loro competenza. Quindi, cari cittadini che ascoltate questi raccontatori di storie che pretendono e pretenderanno di governare la città e che quindi dimostrano di non avere nessuna competenza in merito, non è così, c'è una serie di soggetti deputati a questo. Faccio presente anche un'altra cosa, visto che si parlava di pantalone, lo ricordava e così goliardicamente il consigliere De Angelis, per dire che quando la spesa è pubblica c'è una scarsa attenzione. È vero, prima che arrivassimo noi, prima che io diventassi sindaco in questa città, nella città di Cerveteri, c'era una scarsa attenzione alla spesa pubblica. Gli avvocati venivano pagati con parcelle super milionarie, basti pensare a quello che è avvenuto dentro la municipalizzata, dove abbiamo trovato parcelle per 120-130 mila euro per avvocati che ci stavano portando peraltro a perdere, ma questo l'avvocato se vince o perde spesso può non dipendere dalla sua bravura, insomma questa cosa non la voglio giudicare. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo fatto dei bandi, abbiamo individuato degli avvocati che paghiamo all'anno, indipendentemente dalle cause che fanno. Questa cosa non era stata neanche iniziata dalla mia amministrazione, perché la prima volta è stata fatta dall'amministrazione precedente in parte. Noi l'abbiamo estesa, l'abbiamo resa un sistema che abbiamo esportato anche nella municipalizzata. Quindi a Cerveteri i cittadini di Cerveteri pagano la parcella annuale ai nostri avvocati, tutti, quelli che seguono il tributario, quelli che seguono il civile, a alcune migliaia di euro molto bassi come valori, che posso anche raccontare, ora non le so, ma mi pare che si tratti di 10, 20, 30 mila euro l'anno, ora la cifra precisa non la ricordo, indipendentemente dalle cause che fanno. Quindi l'avvocato ha interesse a farne meno possibile di cause. Perché l'avvocato, siccome è pagato all'anno, se fa 20 ricorsi o 300 ricorsi, prende la stessa cifra. Quindi l'idea che un nostro avvocato faccia dei ricorsi in più perché venga pagato è una bugia vergognosa che viene detta da chi probabilmente o non sa le cose e allora non dovrebbe sedere in quest'aula, oppure mente, che è peggio, e allora non dovrebbe forse fare questo mestiere. Ok? Quindi la questione è, se solo 7 sentenze hanno previsto che il comune è stato condannato perché è stato ha sbagliato a fare la sanzione a quei cittadini, meglio che un giudice l'ha stabilito, perché è giusto che i cittadini non paghino, ma non i cittadini della comunità, i cittadini che avevano ricevuto una sanzione sbagliata. Ora, qui sarebbe da aprire una grande parentesi sui giudici di pace, non è questa la sede e non sono io la persona che può aprire questa parentesi, ma quante volte sulle multe fatte con gli autovelox abbiamo visto in tante città italiane annullate per motivi procedurali annullate delle multe? Non è che se uno va a 160 sull'Aurelia e il velox lo fotografa, poi se il giudice di pace gli annulla la multa vuol dire che quella a 160 non c'era andato, eh? Ma noi stiamo parlando della sicurezza. Vado a concludere. Ma noi stiamo parlando della sicurezza delle nostre strade o stiamo parlando delle questioni di lana caprina? Uno che va a 160, anche se poi c'ha la fortuna di trovare un giudice di pace compiacente o di attaccarsi a un cavillo e di vedere annullata la sua multa, quello dovrebbe pagarla 100 volte la multa, perché ha messo a repentaglio se stesso e le persone che orbitavano in quel frangente. Chiudo, consigliere presidente, con una considerazione politica che non faccio mai, e ringrazio il consigliere Ramazzotti per ricordarci che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non lo faccio mai, e anzi con lui spesso mi sono permesso, anche quando sono stato in disaccordo su alcuni contenuti, di fare dei discorsi diversi di metodo. Ho però detto che se l'opposizione, questo intendeva dire il consigliere Galli, all'inizio del consiglio esce per far mancare il numero legale, quindi come a dire, vabbè, vi facciamo perdere tempo, poi per serietà non dovrebbe tornare in aula se il numero legale non c'è, che significa che non è interessata a quel consiglio, questo solo va detto. Invece poi quando la maggioranza il numero legale lo porta, i consiglieri rientrano, segno che quei punti forse meritavano una discussione e allora potevano restare prima, tutto qua.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi possiamo passare al giro di repliche. Non vedo da casa altri segnali, quindi iniziamo da Pier Gentili, ricordo che c'ha 5 minuti di tempo di replica.
Grazie Presidente, inizio dalla fine, certo sindaco, okay. Che lei mi parla della sicurezza delle nostre strade, dell'alta velocità. Abbiamo presentato una mozione 2 mesi fa che l'ha bocciata, ma sindaco, per favore, ce l'ha approvata, perché dopo alla fine un po' del buonsenso, dai sindaco, per favore. Quando la sintesi, lei ha fatto dei complimenti ai vigili urbani, noi sono fratelli che diciamo, se ci stanno questi problemi, e perché manca il personale? Manca il personale, quindi adesso che fa? Se fa la morale a noi? La morale se la deve fare a se stesso, la sua maggioranza, che nel corso del tempo non ha preso provvedimenti su questa cosa qui. Io capisco anche la difesa del consigliere Galli, nonché Presidente della Commissione del Bilancio, nei confronti del dirigente. Lo posso anche capire Galli, agosto ho capito proprio perfettamente la difesa del suo dirigente.
Veniamo ai fatti. Io leggo il verbale dei revisori dei conti, che dice, in questa specifica, quindi del 21 novembre, invita all'ente, qualora non sia stato già fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenze di azioni di rivalsa. Qui non si tratta di un centesimo o di 100.000 euro, è il metodo, il procedimento, l'azione che ha fatto il dirigente che ha preso in mano questa questione, che è stata forse sbagliata. E ce n'è un altro di verbale che oggi voi avete ritirato il punto, un verbale del 14-10-21, quindi un mese e mezzo fa, che ricalca uguale, identico al verbale di ieri del revisore dei conti, quindi che significa che in un mese e mezzo sul debito del bilancio quello successivo che voi avete ritirato, dice le stesse cose. In un mese e mezzo non siete stati capaci a fare una reazione diversa al vostro dirigente. C'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che non va, o no? Oppure la mettiamo sempre in canzonella? Ha detto bene prima il nostro collega Ramazzotti, cioè sta chi fa politica, e la fa bene perché a parlare è un grandissimo oratore e sfido chiunque a dire il contrario, ma come amministratore è un pessimo amministratore, perché uno deve dare anche le priorità. I debiti fuori bilancio non è come ha raccontato il sindaco, i debiti fuori bilancio possono venire da imprevisti, questo è un imprevisto, ma che voi in 4 anni che sto qua andate avanti a forza di variazione del bilancio perché non siete capaci di programmare anche la normale amministrazione e poi non ci avete nei termini di legge portare l'atto in aula, quello che viene fuori il debito fuori bilancio, perché anche la storia del punto successivo non è che riguardano punti che sono successi 20 giorni fa, un mese fa, sono successi 2 anni fa, l'anno scorso, 2 anni e 3 anni fa. Ve la sei presa in canzonella, tanto arriva sempre Pantalone, sì, arriva sempre Pantalone, tanto i soldi mica li metta lei, no? È tanto bravo, mette a mano al suo portafoglio, lo stipendio oggi me lo sono fatto scaricare, prende 3.100 euro lordi di stipendio, poi dopo ci mettiamo anche l'annesso e il connesso, perché io adesso fra qualche giorno farò l'accesso agli atti. Giorni fa ho visto automobili presa a noleggio guidati da persone che non sono dipendenti del comune.
Però rimaniamo all'ordine del giorno.
Il mio voto sarà contrario.
Bene, ce l'avevamo capito.
Presidente del Consiglio. Bene. Sarà contrario perché non c'è proprio tutta la fuffa. Che volete dare? La colpa agli altri? La colpa alla vostra che non sapete manco controllare quello che succede all'interno di un ente. Perché se voi magari ci stanno tutti questi, è vero, sono 7 ricorsi, potrebbe essere anche uno. Che cosa significa? C'è mancanza di personale. E che cosa avete fatto voi quest'estate? Abbiamo buttato altri soldi per altre cose, invece potenziali, che ne so, gli stagionali, e sempre lì, però dopo si lamentava, è normale, c'ha ragione il mio collega, con 2.860 euro magari avremmo aiutato una famiglia povera, in questo momento ce ne stanno tante. Oppure vi do un consiglio, le strisce bianche che avete fatto questi giorni in piazza Aldo Moro, magari le avreste fatte 2 anni fa, 2 anni fa, avete fatto il cerchio magico, il perimetro del parcheggio.
Gentili,
va bene, il mio voto avanti. È contrario, caro Presidente.
Consigliere Berardinelli, prego.
Presidente, grazie. Io ho alzato la mano, non so se mi ha preso in considerazione.
No, non la vedevo, comunque adesso lo segno.
Grazie.
No, non è che sto distratto, è che è difficile vedere. Io controllo qui, controllo lì, se non mi avvisano, mi dispiace. Prego.
Grazie Presidente, io mi rivolgo innanzitutto al Sindaco e lo invito a porgermi le scuse perché io nel mio precedente intervento non ho assolutamente detto che è colpa del Sindaco o dell'assessore, forse era distratto ma può riascoltare l'intervento, io ho parlato di dirigente, tant'è vero che ho detto che nel caso di debito fuori bilancio ci si può rivolgere direttamente anche al dirigente. Qualora non venga poi eventualmente riconosciuto il debito, ovviamente tutto quanto, il Comune può essere chiamato in quel caso soltanto per l'indebito arricchimento, a rispondere per l'indebito arricchimento. Comunque, quindi Sindaco, la invito a chiedermi scusa e non a dire che si meraviglia che l'ha detto l'Avvocato Berardinelli, perché l'Avvocato Berardinelli non l'ha detto, quindi la invito a stare più attento se vuole poi replicare i nostri interventi. Poi mi rivolgo al Consigliere Galli, 7 verbali, nessuno ha contestato il numero, nessuno ha detto, ovvio che la polizia locale eleva tanti verbali, ma tra l'altro abbiamo parlato anche di verbali, quelli delle fototrappole, noi ci riferiamo soprattutto a quello quando parlavamo di colpa del dirigente, comunque. E comunque laddove ci dovessero essere degli errori o dei ritardi, l'abbiamo già detto l'altra volta in aula e dovreste ricordarlo perché venite sempre qui con debito fuori bilancio, non è la prima volta, che questo è dovuto anche alla carenza di personale, l'ha appena ricordato il consigliere Bergentini, carenza del personale che è vostra responsabilità, lo ricordiamo, vostra, perché sono 4 anni e mezzo che noi vi chiediamo di intervenire sul personale e nessuno in quest'aula ha ritenuto opportuno di darci ragione, anzi ci avete sempre sbeffeggiato anche per questo. Poi mi rivolgo al sindaco perché dice paga pantalone, paghiamo gli avvocati a convenzione, quindi ricevono lo stipendio. È vero sindaco, anche io lavoravo così ed è stato fatto, come ha ricordato lei, dalla precedente amministrazione in parte e lei poi l'ha esteso anche alla multiservizi e a tutto il resto. Paga pantalone sindaco, si intende che pagano i cittadini per gli altri, questo si intendeva, non del fatto che paghiamo di più perché l'avvocato se fa un ricorso in più guadagna di più, anche questo nessuno di noi l'ha detto, quindi basta con l'attribuirci parole, metterci in bocca parole che non vengono dette, soltanto per generare confusione, perché lei sindaco è abituato a fare questo, io non ho parlato né di responsabilità del sindaco né tantomeno dell'assessore. E come le ho detto, la invito a riascoltarsi il mio intervento. Grazie. Il mio voto ovviamente sarà contrario, perché un debito fuori bilancio è comunque un debito che dovete gestire voi come maggioranza. Benché il sindaco ha detto che avete votato sempre da soli, sì, per quanto mi riguarda, con il mio voto continuerete a farlo, perché sarà comunque contrario. Grazie Presidente.
Grazie. Come dire, chi lo produce poi lo sana. Come dire, chi lo produce lo sana. Nel senso, chi lo produce lo sana, non sempre succede così, non sempre succede così. Io ho dovuto sanare quasi 2 milioni di debito fuori bilancio della Bedei che non l'avevo prodotto. Ma tu l'hai prodotto però, caro Piergentili. Sì, e tu l'hai prodotto, io no, io l'ho dovuto sanare, perché altrimenti costava di più. La parola Orsomando, prego Orsomando, prego.
Grazie Presidente, ma io mi limito a dire che ovviamente abbiamo, ormai si arricchisce di molto questo Consiglio Comunale di maestri, un altro maestro, paladino della legalità, che ha parlato di educazione, ha parlato che noi stiamo fuorviando la città, l'Ana Caprina che è ridicolo, i 2.867 euro e quant'altro. Io dico che questo consigliere si dovrebbe ridimensionare e che si infervori meno quando parla, perché comunque quando parla soprattutto di quel famoso ritiro che io do atto alla Commissione appunto di aver salvato in calcio d'angolo questa amministrazione, perché ricordate bene che quel debito parte da molto lontano, ci sono stati già appunto da parte del dirigente alcune segnalazioni per cui già molto prima doveva essere portato in Consiglio Comunale, però voglio sottolineare quello che è la superficialità nella gestione di questa situazione che va avanti ormai da tantissimo tempo e che all'ultimo vi ha portato, nonostante il confronto tra il dirigente per telefonicamente, poi tra l'altro questo è successo in Commissione, che ci tiene a sottolineare che non siamo presenti, meno male che non assistiamo a questi spettacoli al limite della decenza, per cui volevo sottolineare il fatto di una superficialità che continua questa amministrazione, che oggi ci troviamo a gestire 79.000 euro che dovrebbero essere portati entro il 31 dicembre e ancora, nonostante tutto, non c'è stato un lavoro da parte della maggioranza che ha portato a termine questo debito fuori bilancio per essere approvato.
Ma stiamo parlando del debito,
ma di che cosa parliamo? Non facciamo i maestri quando siamo di fronte a una cosa del genere. Poi chi parla, ritornando appunto, mi scusi Presidente, mi
sono permesso. No, non stiamo parlando.
Ne hanno parlato un po' tutti e mi sono permesso, va bene, mi scusi Presidente.
Va bene.
Io dico, a questo punto volevo ringraziare la polizia locale. Ci tengo a ringraziarla la polizia locale. Perché ci tengo? Perché la polizia locale, è vero che si fanno tante multe e quindi, no, voglio dire, poi qualcuno andrà a vedere le responsabilità, noi come opposizione l'abbiamo sottolineate, sappiamo benissimo che c'è poca gente e ovviamente fanno un lavoro doppio, triplo e quadruplo. Ma sarebbe da andare a vedere, caro sindaco, quando lei parla o qualcuno parla della tutela di questo comune, il perché da 8, 9, 10 anni sono state fatte delle relazioni e noi ce l'abbiamo in mano, ci abbiamo in mano varie iniziative, non tanto le relazioni, perché adesso le chiederemo, sperando che questi atti ce li diano, non ci facciano fare altro ricorso a TAR, di presunti abusi edilizi mandati dalla polizia locale relazionati all'urbanistica che sono da 8, 9, 10 anni ancora in attesa di risposta. Allora io invito i consiglieri comunali, invito il sindaco, gli assessori e tutti coloro che sono a garanzia di questo comune, insieme a noi, ovviamente che faremo accesso agli atti, di andare a vedere tutti questi procedimenti, perché ancora da 8, 9, 10 anni non sono state date risposte dall'urbanistica alla polizia locale. E questa non è, voglio dire, ce l'ha dati Cinzia Lucchetti come risposta ai nostri atti, siamo stati presenti nel suo ufficio e giustamente ci ha dato gli atti come era dovere che ci doveva dare. E poi un'ultima cosa, tanto per essere chiari, come dice un mio carissimo amico, io voglio dire, quando il sindaco dice che noi siamo raccontatori di storie, probabilmente sì, probabilmente no, questo lo decideranno i cittadini, ovviamente alle prossime elezioni staremo a vedere, però sicuramente se andremo a governare metteremo mano a tutti quegli abusi edilizi, a tutto ciò che potrebbe fare economia per il comune di Cerveteri, perché se c'è chi ha commesso abusi edilizi e non l'abbiamo perseguiti, ci sono delle mancanze nelle casse comunali. Vedi il danno ambientale, vedi la probabile acquisizione al patrimonio comunale, vedi le sanzioni da elevare a chi ha sbagliato, e questo non me lo può dire nessuno, non mi può venire contro qualcuno, quando questo è il nostro compito come consiglieri comunali e come coloro che controllano. Daremo sicuramente gli atti ai consiglieri senza fargli fare ricorsi e senza far spendere i soldi inutili ai cittadini, come è avvenuto per quella causa che ha visto soccombente il comune e che oggi ci vede comunque di fronte ad una situazione che probabilmente avrà dei risvolti non tanto positivi per chi ovviamente probabilmente ha commesso degli abusi, ma sicuramente anche per il comune e per quelli che hanno in qualche modo, secondo noi, probabilmente, diciamo così, non dandoci gli atti, aver fatto qualcosa che sicuramente non è proprio, proprio tanto legittimo. Poi è chiaro che, come ripeto, faremo luce su quelle relazioni di cui parlavo prima per quanto riguarda la polizia locale, poi sicuramente metteremo come clausola per dignità morale a tutti i consiglieri che saranno eletti, io lo spero, in una futura maggioranza, quello di autosospendersi se magari fossero perseguiti per legge, magari avrebbero dei procedimenti in corso o degli avvisi di garanzia o dei rinvii a giudizio, quindi di autosospendersi in attesa di giudizio, perché da quello che sembra, visto e considerato che più volte noi abbiamo chiesto, se non sbaglio, cari dipendenti, dei consiglieri e degli assessori, nessuno mai si è fatto avanti, se non uno o due consiglieri, di poter rappresentare questa situazione che sicuramente darebbe, no, una chiarezza e una trasparenza, quella trasparenza necessaria, e soprattutto faremo luce anche per quanto riguarda, e lo rispetteremo, quel famoso protocollo d'intesa fatto dalla giunta comunale del comune di Cerveteri per combattere gli abusi edilizi con la procura di Repubblica, con la procura della Repubblica di Civitavecchia, perché io spero che quello è un atto.
Grazie, Orsomando.
Per adesso non mi sembra sia stato messo in atto a 360 gradi. Grazie.
Grazie, grazie Orsomando. Allora, io non ho altri iscritti a parlare. Sì, De Angelis, ricordo che ha 5 minuti anche lui, prego.
Sì, sarò breve e partirò dal consigliere Galli, che forse dovrebbe chiedere scusa, perché vede, consigliere Galli, lei sbaglia pur sapendo probabilmente di sbagliare, perché dire ascoltate in silenzio, almeno dimostrate di avere un poco di educazione, è proprio fuori luogo. È proprio fuori luogo dire ascoltate in silenzio perché dimostrate di avere un poco di educazione, è lei che dovrebbe avere educazione, quindi è lei che si dovrebbe scusare. Perché si dovrebbe scusare? perché dice anche poi dopo un'altra cosa, dire sono solo 2.800 euro, questioni di lana caprina, riprendendo quello che aveva detto il sindaco prima, come per dire sono delle inezie in confronto a tutto, un par di scatole, e ribadisco, perché paga Pantalone, quindi paga il popolo, allora sì, ecco per quale motivo lo dite. Quindi ascoltate il silenzio, è un po' bruttino, ma lei su questo poi dopo avrà tempo di ragionare, come avrà tempo di ragionare anche su quello che è il verbale dei revisori, dove a un certo punto dice, ma non è la prima volta che lo dice, già l'avrà detto 2 o 3 volte, anche in discorsi di un po' più pesanti di questo, dove richiama l'ente ad avviare con la massima sollecitudine una ricognizione complessiva del contenzioso pendente in corso, fornendo apposito riscontro circa l'esistenza di passività potenziali con particolare riferimento alle spese legali e agli esiti delle cause pendenti in capo alle stesse, ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento dell'apposito fondo rischi. Lo ripeto, già l'avevo affrontato ai tempi questa cosa qui del fondo rischi, ma qui la ricognizione sembra una cosa fantasma, cioè viene fatta solo se spronata dai consiglieri d'opposizione. Teoricamente voi la dovreste fare, no? La dovreste fare, perché è vero che gli avvocati vengono pagati in convenzione, caro sindaco, adesso mi ricollego a lei, è vero, ma è anche vero che io ho visto, forse mi sbaglierò, forse avrò visto determine fantasma, non lo so, ho visto di determine riguardanti degli avvocati che la convenzione col comune non ce l'hanno. E allora? Allora voi mi dovete spiegare come funziona sta convenzione? Allora a sto punto ci costringete a richiedere, no? Quante spese effettive oltre alla convenzione ci sono, in modo che così capiremo se ci sono parecchie cause o quelle misere 7 cause, sentenze che hanno, che in confronto al mare sono nulla, ma ce ne sono tante altre e le andremo a vedere. Quindi lei, caro sindaco, mi permetta di dire, bonariamente nel senso del termine, che è un mistificatore. Perché è un mistificatore? Perché poi lei, quando parla dell'opposizione che è uscita, deve anche dire che è uscita perché voi il numero legale non ce l'avevate. E allora se portate in consiglio comunale degli atti che ritenete essenziali, propedeutici alla vostra azione amministrativa, no? O utili, no? Necessariamente utili, dico io, e allora perché non c'era la maggioranza col numero legale? E che ve lo deve tenere l'opposizione il numero legale? Ma da quando in quanto? Si è mai visto? L'opposizione controlla, l'opposizione fa il suo mestiere, non vi deve tenere il numero legale. Forse questo ancora non vi è chiaro o non le è chiaro dopo tanti anni che fa amministrazione pubblica. E poi si mette a fare il professorino. Stiamo votando un debito fuori bilancio. E caspita, che non avevamo visto che è un debito fuori bilancio? No? Perché alcuni d'opposizione hanno detto cose campate in aria, un par di scatole, perché quando lei dice noi rispettiamo le sentenze, lei le sentenze non le rispetta, non le rispetta perché non ha rispettato la sentenza che riguardava il nostro accesso agli atti, ci è andato contro, e lo sa chi ha firmato, che dice che non c'è un ufficio apposito, è firmato dal sindaco, il mandato è firmato dal sindaco, quindi come fa a dire il sindaco che c'è un ufficio apposito? È vero, c'è un ufficio apposito, ma è facile oggi buttarla, no, sull'ufficio, sui doveri dell'ufficio, come è facile oggi voler far sembrare all'opposizione come coloro che vogliono additare la polizia locale, quando non è così, perché noi abbiamo sempre perorato la causa del personale carente nella polizia locale, e lei lo sa. Ci ha bocciato anche mozioni, ha fatto di tutto e di più. Quindi oggi non meniamo il can per l'aia, non diciamo stupidaggini, per favore, no? Io poi non voglio tornare sul discorso per quanto riguarda i motivi del ritiro, dei punti precedenti, ce ne frega assolutamente niente, ci avete torto. Lì c'è un verbale che parla, c'è la carta che parla, e dire che i revisori sono andati oltre i loro compiti? È gravissimo. Perché non l'ha detto sul verbale che i revisori sono andati oltre i loro compiti? Perché non lo può dire. Lo può dire in consiglio comunale per fare la scena politica, ma non lo può dire sul verbale che è un atto ufficiale. Le chiacchiere stanno a zero. No, stanno a zero. Non potete più fare campagna elettorale dicendo noi siamo venuti qui.
Grazie, consigliere.
Abbiamo fatto. Basta.
Grazie. Allora, io non ho altri interventi, a meno che non mi arriva qualche intervento da casa. Allora Galli,
non voglio fare un intervento, voglio chiedere da parte sua, da parte del dirigente lavorato che fa anche le funzioni del segretario, una specifica di quanto ha riferito il consigliere Piergentini in merito alla mia difesa nei confronti del dirigente Di Stefano per via di quello che è successo ad agosto. Allora volevo chiederle a lei, in qualità di presidente, dato che siccome i primi stanno un pochino esasperando, volevo chiedere un dettaglio e una maggiore puntualizzazione di quello che voleva intendere o far intendere alla città il consigliere Pier Gentili. Grazie.
Intanto non stiamo, chiedo scusa Pier Gentili, non siamo in ordine del giorno. Tra l'altro Pier Gentili ha fatto sia il primo che il secondo intervento, non ha la possibilità di fare un terzo, e non è che può fare un intervento quando uno lo invita, dice che per favore fa l'intervento. Pier Gentili ha detto delle cose, se vengono ritenute offensive è tutto registrato, perciò voglio dire, non credo che debba aggiungere niente a quello che ha detto. Io invece devo andare avanti perché mi corre l'obbligo di andare avanti, non ho altre richieste di intervento, non so se c'è qualcun altro che deve replicare, ma mi pare di no. C'è qualcuno? Allora sembra di no, pertanto possiamo andare alla votazione. Prego. Allora, intanto devo dire che si è anche collegata la consigliera Costantini, per chi non l'avesse vista, come aveva detto che arrivava in ritardo, però è arrivata. Prego, dottor Lavorato, grazie.
Paccucci.
Aveva detto che si sarebbe assentato per un quarto d'ora. No, ha detto alle 4 mi assento per un quarto d'ora. Sono le 4. Prego.
Accardo.
Assente.
Badini. Belardinelli.
Contraria.
Bellomo. Costantini.
Favorevole.
De Angelis.
Contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Trappa.
Favorevole.
Galli. Gnatti.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini.
Assenso.
Maracci. Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Contrario.
Pier Gentili. Porro. Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia. Zamboni.
Favorevole.
Allora consiglieri, con 13 voti favorevoli e 7 contrari è stato approvato l'atto, dobbiamo votare l'immediata esecutività in questo caso. Volevo che la nostra dipendente Teresa Galliano registrasse che De Angelis va via. Grazie. Allora votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Facciamolo, è meglio che lo facciamo.
Paccucci. Assenso. Accardo. Assente. Badini. Belardinelli.
Contraria.
Bellomo. Costantini.
Favorevole.
Segretario, scusi, io ho saltato l'appello, Pascucci, sono favorevole.
De Angelis.
Contrario.
Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Rappa.
Favorevole.
Alli. Gnazzi.
Favorevole.
Magnani.
Contrario.
Mancini.
Assenso.
Maracci.
Assenso.
Mundula.
Favorevole.
Nucci.
Favorevole.
Orsomando.
Contrario.
Piergentili. Porro.
Assenso.
Prosperi.
Favorevole.
Ramazzotti. Travaglia. Zamboni.
Favorevole.
Quindi i consiglieri con 14 voti favorevoli, perché si è aggiunta a quelli di prima il sindaco, e 7 contrari, il provvedimento è stato approvato. Adesso passiamo a quell'altro punto all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, relaziona consigliere Galli.
Grazie Presidente. Allora, in modo sintetico, dato che la Commissione nella sua seduta ha avuto ampio modo di valutare ogni singola variazione insieme al dirigente, ai revisori, al dirigente dell'area tecnica e anche al dirigente lavorato, e la delibera è una delibera plurima, cioè è una delibera di variazione per l'anno 2021, 2022 e 2023. La prima scheda tecnica allegata alla variazione per l'anno 2021 rappresenta gli stormi che vengono fatti dai capitoli ai quali servizio è stato richiesto di determinare quali erano le risorse residue, e da questo è stata fatta una serie di richieste di risorse che potevano essere impiegate a finanziare la manovra nella sua globalità, che per l'anno 2021 è di un importo di 710.000 euro, mentre vedremo poi che per l'anno 2022 e 2023 sono 11.000 e 11.000. Quindi questo che cosa determina? Determina che la prima scheda che avete sotto gli occhi rappresentato la diminuzione di tutti i capitoli ivi riportati, senza che li cito tutti, anche perché sono tantissimi. Comunque è una scheda che nel suo valore complessivo produce un risparmio di spese, sostanzialmente una riduzione e quindi un tesoro da poter spendere e da poter impegnare in altre voci di 67.904,36. La seconda scheda invece che trovate all'interno del corpo sono praticamente una prima scheda di variazione, è l'incremento della variazione delle cancellerie e stampati di 3.000 euro con una riduzione, una riduzione della cancelleria e stampati ad incremento, no, il contrario, abbiate pazienza perché non si legge bene nella stampa, è praticamente l'incremento della cancelleria con la riduzione di spesa dell'indennità del collegio di revisione. Questa maggiore economia è venuta fuori grazie al fatto che due membri del collegio di revisori usano il metodo forfettario, che è un regime fiscale particolare, e questo determina un risparmio per quanto riguarda il comune, e pertanto questi 3.000 euro si sono generati di maggior risparmio da poter utilizzare in altri capitoli. La scheda sempre dell'area seconda, del personale, questa scheda è praticamente una di quelle schede che ha riflessi nell'anno 2022. Questa comporta che cosa? Che queste imputazioni sono state fatte al fine di rimpinguare quei capitoli per le assunzioni a cui si è stato dato corso nel corso del 2021 e che invece per l'anno 2022 saranno a pieno regime, saranno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ulteriori variazioni sono state implementate, il contributo delle spese natalizie culturali di 5.000 euro e della successiva scheda di altre 10.000 euro. E è stato anche aumentato il compenso, o meglio, il capitolo del compenso che prevede il compenso del nucleo di valutazione, in quanto questo è determinato per legge e è determinato ovviamente, come anche quello del Collegio dei Revisori, dal stabilito per norma. E l'area seconda presenta la seconda scheda, che è una variazione doppia, cioè in questo senso. Sono state adeguate nel corso dell'anno, il Comune ha adeguato le tariffe con aumento dei servizi a domanda individuale. Questo praticamente che cosa ha comportato? Che l'adeguamento a fine di poter dar seguito alle ore dell'AIC, se da una parte abbiamo dichiarato l'entrata, oggi variamo la spesa per poter usufruire di quella maggiore entrata dovuta all'incremento che hanno avuto le tariffe e che generano le tariffe, in modo da poterle spendere per questo servizio. E sono 30.274,77 per i diversamente abili AEC e le rette sono 3.663,16, le rette di ricovero in struttura. Poi abbiamo un contributo regionale ulteriormente di 1.831 euro. La scheda successiva sono dei risparmi della mensa, o meglio, anche la mensa è a domanda individuale, è un servizio a domanda individuale, quindi abbiamo entrata ed uscita. Quindi che cosa significa? Che noi abbiamo da una parte una diminuzione dei proventi dell'entrata dovuta alla mensa scolastica, dall'altro di 38.000 euro e dall'altro abbiamo una diminuzione di economie avute e ricevute in funzione della gara che è stata da poco completata per il servizio di mensa scolastica, e quindi abbiamo, da una parte è vero che abbiamo ridotto all'entrata di 38.000 euro, ma dall'altra abbiamo ridotto anche il costo del servizio di 85.000. Ovviamente il saldo è la vera economia che si è fatta, che è di 47.000 euro. E sulla scheda sotto in fondo riposta un totale di 85.000 euro sta a significare che è la variazione della spesa complessiva, cioè nel senso che noi riduciamo comunque la spesa del servizio di 85.000 euro. Poi vi ripeto, da voi che esiste un fino all'altro, dato che è domanda individuale, quindi l'utente deve comunque rifondersi delle somme, dobbiamo diminuire anche l'entrata per obbligo. E questo è questa scheda. La successiva, in base alla norma, alle norme, si stabilisce che dobbiamo rimpinguare il fondo di riserva. Il fondo di riserva è quel fondo che ogni tanto l'amministrazione, tramite la Giunta, può farne ricorso in funzione di situazioni di emergenza o quando comunque ne ritiene, con i poteri del Consiglio, e poi va ratificato sempre il Consiglio di Comunale e dato tra l'altro informazione. Però è l'obbligo del Comune e dell'amministrazione è quello di rimpinguare sempre questa dotazione, che è la determinazione prevista dalla norma. Infatti noi dobbiamo incrementarla per ulteriori 33.000 euro. Con questa scheda di variazione la aumentiamo di 10.000 euro e successivamente troverete che ci sarà un'altra variazione di 23.000 euro farò vedere. Abbiamo 9.000 euro che sono entrati per le feste natalizie, che è un contributo per la rievocazione del presepe vivente 2021, contributo regionale riconosciuto al Comune. Trovate dopo la scheda anche il riconoscimento da parte e tutti gli atti, siccome è prassi dell'ufficio finanziario allegare all'atto di variazione. Abbiamo poi utilizzato il fondone derivante dall'avanzo vincolato per finanziare ancora le famiglie affette da Covid, diciamo disagiate, tutta la questione della pandemia che è accaduta, e in particolare questi 1630 euro sono, è vero che vengono fuori dal fondone, ma non è il contributo da parte del Ministero, da parte dell'entità superiore, ma sono le donazioni che privati, cittadini e aziende hanno donato, dandone proprio uno scopo ben preciso, che è quello dell'aiuto a queste famiglie bisognose. Allora, l'ulteriore variazione, questa è una variazione tecnica che praticamente, come vedete, avete in entrata e in uscita due capitoli per due variazioni specifiche e di variazione, e queste sono praticamente riferite ai contributi che sono i contributi per finalità diverse rilasciati dallo Stato, che di riporto è di 22.973, e di sotto abbiamo anche una riduzione del patrimonio di concessione delle autorizzazioni, e idem è la variazione successiva di 46.189. Ulteriormente l'ulteriore variazione incide invece per quanto riguarda le spese dell'energia elettrica. C'era fare un discorso qui, la spesa dell'energia elettrica nell'arco degli anni è diminuita, considerate che nell'anno 2020, nel 2018 erano circa 500.000 euro. Sostanzialmente, benché non sia diminuita sensibilmente, perché abbiamo allestato nuove vie, come già sono sempre avuti in lungomare, e quindi abbiamo messo nuove utenze rispetto a quelle che abbiamo. Quindi non c'è stato quell'aumento che avrebbe dovuto esserci invece rispetto ai nuovi allacci che abbiamo fatto. L'incremento che viene fatto è di 49.000 euro. C'è un errore nella scheda dove il totale della variazione non è di 430.000 euro, ma è la somma di tutte quelle precedenti, che è di 505.000 euro. Più 49 diventerebbe 555.000 euro. Allora, l'altra scheda è una denuncia di maggiori entrate. Queste praticamente sono i diritti totali di pertinenza comunale, gli introiti di rimborsi diversi e l'emissione per costi di ruolo e non, per un totale di 48.000 euro, e nella loro complessità 48.122 intervengono nel finanziare la delibera nel suo complesso. E l'ulteriore scheda è quella che vi dicevo prima, è l'incremento al fondo di riserva che praticamente ripiana dei 33.000 euro previsti dalla norma per riportare il fondo al limite stabilito dalla norma. E i 23.000 euro ovviamente vengono finanziati da tutte le somme di risparmio di spesa inserite nella variazione. Per coprire il servizio di il servizio ambiente che ha avanzato questa richiesta, praticamente abbiamo accantonato a un surplus di trasferimento del Ministero, è il surplus che deriva sempre dal fondone trasmesso dal Ministero, e poi vi dico che successivamente, purtroppo sono impaginate male, troverete un'altra variazione che è al contrario, questa è ovviamente di risparmio e quell'altra invece di impegno. In quanto lo trasferiamo per il servizio dell'ambiente, in quanto per le emergenze del Covid abbiamo dovuto aumentare l'orario di apertura dell'isola ecologica, e quindi al fine di evitare gli assembramenti e quant'altro, e ovviamente essendo fuori contratto abbiamo dovuto riconoscere questo maggiore onere per quanto riguarda questo specifico servizio di apertura anche negli orari pomeridiani dell'isola ecologica, in modo tale da ricevere ovviamente le persone e non creare l'assembramento all'interno. Diciamo, tranne ulteriori due schede che vi dirò in seguito, le schede successive rappresentano semplicemente una variazione della spesa in conti investimenti del titolo secondo, cioè nel senso che destiniamo 305.000 euro alla manutenzione straordinaria di strade, manutenzione straordinaria di strade comunali, la manutenzione di edifici scolastici, la manutenzione di immobili adibiti ad uffici comunali, che sono 70.000 euro per strade, e dopo troverete un'altra variazione di 90.000 euro, un'ulteriore variazione di 50.000 euro per edifici scolastici e 20.000 euro per immobili adibiti ad uffici pubblici. Nella variazione successiva, riportata sopra e evidenziata, c'è una variazione di 95.000 euro che è l'altra variazione a completamento della somma di 305.000 euro che va a destinazione di manutenzione delle strade. La variazione invece che si intrappone tra le due, quella di 75.279, è quella che vi dicevo prima, che è i famosi riconoscimento all'ambiente per le maggiori somme dovute per quanto riguarda i servizi di apertura durante il coronavirus dell'ecologia. L'ulteriore scheda dell'area quinta, i 5.500 euro sono riportati, ma perché l'ufficio l'ha stampato insieme, ma non sono stati finanziati. Sono stati finanziati invece gli altri 70.000 che sono la manutenzione degli edifici adibiti ad uffici comunali. Quindi negli uffici comunali abbiamo i 70.000, dovete fare delle somme, più i 20.000, quindi 90.000 euro. Poi abbiamo un...
Però consigliere Galli dovrebbe essere un pochino più...
Contributo di 5.000
euro. Deve essere data una spiegazione sommaria.
Sì.
Se 56, se si legge tutte 50.
Sì.
Ecco, una spiegazione sommaria.
Di 5.035 euro concesso per la protezione civile, e un'ultima scheda che sono di 80.000 euro, sono schede che sono proposte dall'area della Polizia Locale e Protezione Civile e sono per dar seguito alle risorse per quanto riguarda il DPA, i 10.000 euro per il contributo che hanno ricevuto per quanto riguarda la Protezione Civile, le famiglie difficoltose, e tutto questo infatti viene preso dal Superbonus.
Grazie, mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti. Prego, Lamberto Ramazzotti.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Io sono convinto, essendo sempre libero, che quando la persona sa fare il suo mestiere gli va fatto i complimenti. Ognuno dovrebbe fare quello che sa fare. E al di là di quello che possono essere questioni politiche, Angelo Galli nel suo mestiere, oltre ad essere capace, è anche chiaro. Questa chiarezza lo ringrazio. Serve anche a me, ma più che altro serve a tante comparse che non sanno perché alzano la mano. Detto questo, è stato sereno nel dettaglio e ci ha spiegato, anche se, come dice il Presidente, secondo me ha fatto bene, se mi permette Presidente Galli, perché essendo questa materia non tutta facile, oggi anche chi, e molti sono di maggioranza, non sono in grado di dire perché stanno lì, almeno tanto perché votano. Se questa variazione di bilancio fossero state due, perché tutto quello che il delegato al bilancio Angelo Galli ci ha spiegato con la massima serenità e comprensione, senz'altro è condivisibile. Sarebbe condivisibile da tutti quanti, non da maggioranza e opposizione, se non fosse che, essendo un'unica variazione di bilancio, implica anche una scelta politica laddove alcuni tipi di spese sono di scelta prettamente politica amministrativa. Mi fermo così, io sono ignorante, scusatemi. Un altro 150.000 euro sulla manutenzione delle strade, ma signori miei, no? Le strade mi toccano alle lontane, basta andare sulla via se ce ne parlano, nel centro urbano, le toppe, dopo un mese le stesse toppe da Rosati all'Agip saltano, ma signori miei, ma che se mette così una toppa?
quando la buca va preparata, messa la pistolana, fa raschiare, quello quando si parla di spendere il denaro pubblico male, perché se voi passate su quel falso scale e ci passerete tutti, capisco che molti non vogliono mai, ma vedete che sono sempre quelle le buche che spaccano i pneumatici, da Rosaria andare giù quelle sei, fotografare, non è che la mascotte sta a fare polemica, mi hanno spaccato. È matematico, se tu metti il sacchetto, lo compri, non vai a 305.000 euro in manutenzione stradale, come qui siamo arrivati con questa variazione. Il lavoro deve essere fatto bene, chiaro, la toppa non va buttata, è battuta, va preparata, va rosata, però può darsi che ne escono delle altre, no, perché le strade sono vecchie, sono come le macchine, come le persone, ma non sempre le stesse, come a volte le strisce le fanno da 12 giorni, le strisce non ci stanno più, come a volte in questi soldi che voi avete raschiato da vari capitoli, è essenziale, prima che qualcuno pianga, che su alcune strade, è inutile che si dice no, i dissuasori in plastica, specialmente su viale Manzoni che è stata rifatta, è obbligatorio, ma voi vivete in questa città, io non vi chiedo di essere consiglieri comunali preparati, perché quello che non c'è, non c'è, non posso andare oltre, ma queste cose piccole le vedono tutte lì e altre strade, dove si deve limitare una velocità, perché dei irresponsabili, degli incoscienti, tutto quello che vuoi. Dobbiamo cercare di evitare il pericolo, specialmente a persone e cose, e di questa classifica di incidenti, fortunatamente ancora non gravissimi, si verificano sempre negli stessi punti per colpa degli imbecilli. Allora gli imbecilli dobbiamo fare in modo che questi imbecilli non possano portare il danno agli altri. In questi soldi, ecco quello che volevo dire, e concludo Presidente, che mentre le schede di Angelo ci ha letto, quelle che sono dovute, no? Quelle che sono nel fondo di riserva che per legge va messo, quelle che sono contributi, tutto il resto sarebbe perfettamente condivisibile se fossero state due variazioni di bilancio ben distinte. È chiaro che essendo un'unica variazione di bilancio dove contempla anche una scelta politica amministrativa che compete giustamente a chi governa la città, no? Io parlo per me, un'opposizione come sono io oggi, non vota per tanto peggio tanto meglio, sarebbe facile. Io personalmente, non avendo partecipato a una scelta di investire i soldi della parte, do il mio voto di attenzione. Grazie.
Allora, grazie consigliere Ramazzotti, di Argentini, prego. Ricordo che hai 10 minuti.
Sarò molto più breve, condivido il pensiero del collega Ramazzotti, dico un elemento più, la toppa da spasso viene messa quando dentro c'è l'acqua, allora è ancora più grave questa cosa. La cosa che mi viene un'altra volta fuori, questi parlano da personale, poi mi sembra che su hanno messo un capitolo che c'erano 40 mila euro per fare concorsi e prestazioni di servizi, sono stati tolti. Quindi quando parlate di personale, dite una cosa ma fate un'altra. E poi mi viene sempre sotto gli occhi il famoso contributo sui capitoli di sport. Ieri sabato sera una società sportiva che fa danza insieme ad altri elementi di Radispo e di Roma hanno vinto una gara sabato sera su Canale 5, hanno vinto questa gara con un premio di 100.000 euro, noi che facciamo invece di incrementare i soldi sullo sport, magari fare un giorno un palazzetto dello sport oppure un nuovo campo sportivo su qualche stazione, che facciamo? Continuiamo a togliere i soldi. E voi dei giovani, come dicono a Roma, non ve ne può fregare di meno. E poi mi è venuto adesso uno dei ultimi punti relazionati benissimo dal Presidente della Commissione Bilancio, è quello che noi sul lungomare, che ancora stiamo aspettando che qualcuno della maggioranza, il dirigente, l'assessore, il sindaco, la maggioranza tutta, gli assessori ci dicono i pezzi di carta che sono il collaudo del lungomare, abbiamo messo le palme a dimora, se non mi sbaglio abbiamo messo altri soldi per fare un impianto di irrigazione, abbiamo messo dei soldi, no, era l'ultima scheda dice, mettiamo altri soldi per la sistemazione di Piazza Santa Maria, era il sistema di irrigazione a campo di mare, lungomare di navigatori e turisti. Quindi tutti i soldi che abbiamo messo lì
piantato le palme e compagnia bella non sono bastati, adesso dobbiamo fare l'impianto di irrigazione. La domanda mi sorge spontanea. No, ma qui dice che ne so, manutenzione straordinaria di Piazza Santa Maria e il sistema di irrigazione a campo di mare, lungomare dei navigatori e russi. Chi è il dirigente? Ah, sempre lo stesso, guarda, sto giro non lo cito perché pare che io ce l'ho con lui, non lo cito, ve lo lascio immaginare. La domanda, e poi ce ne stanno altre cosettine interessanti. Il discorso della testa urbana, ok, stanno facendo un servizio in più, perché prima l'isola ecologica funzionava, e lì la penso come Galli, è giusto diluire il più possibile la gente che va a fare conferimento perché c'è meno assembramento, però sono curioso di sapere a tutt'oggi quando è che cancellate le scritte addosso il muro del cimitero quello vecchio, perché se voi leggete il capitolato è previsto che la ditta deve andare a cancellare queste scritte. Io lo feci presente 4 anni fa, l'ho rifatto presente una settimana fa con un video su Facebook, riportato anche sulla stampa, e a tutt'oggi non è stato fatto nulla. È giusto, e questo mi dico, è bene, chiediamogli altri soldi su un servizio che non stava sull'appalto, ma i servizi che stanno messi sull'appalto, che non sono stati svolti dalla ditta, che cosa facciamo? E vi annuncio che domani c'è anche un'agitazione sindacale di tutti i lavoratori assunti da questa amministrazione, in questa amministrazione, quindi nell'arco di questi 4-5 anni, che domani scendono una volta in piazza e fanno uno sciopero sui diritti che qualcuno, o promesse che qualcuno pensa che abbia fatto, non io. Se qualcuno mi dà su questi 4 ragionamenti, poi la penso come a Mazzotti, io sono 4 anni che chiedo che quando si sono le operazioni di bilancio di fare 2 delibere, una sugli introiti che ci vengono da altri enti, e la voterò sempre, e l'altra sul discorso delle operazioni che sono scelte dall'amministrazione. Il Natale viene dalla bellezza di, dunque, 2021 anni, che c'è stato Natale, almeno in Europa, fino a che l'Europa fa qualche giorno cancellerà anche questa festa, perché si chiamerà la festa, perché Natale non si può dire più, neanche Maria, quindi vabbè, però finché non è passato legge in Comunità Europea io lo posso dire. Però da 2021 anni che in Italia, in Europa, si festeggia il Santo Natale. E tutti gli anni voi fate le feste di bilancio per fare le feste di Natale. Ma porca caccia la miseria, vedo che uno dice in base al budget che ho nella mia famiglia entro dopo prima dell'8 dicembre comincio a farmi il giro dei negozi per far vedere se posso fare qualche pensierino all'interno della mia propria famiglia. Però il Natale viene tutti gli anni. Cioè le luminarie o l'albero dei finti, quest'anno come li facciamo gli alberi? A LED, quest'anno li facciamo a LED, perché io la penso come è giusto fare a LED, perché non condivido la scelta che ha fatto la città del Vaticano di tagliare un albero di circa 120 anni e portarlo a piazza San Piero, insomma. Io voterò, mi asterrò su questa delibera, però ci sono sempre questi dubbi. Un altro dubbio è le grosse spese dell'energia elettrica. È vero che abbiamo illuminato Campo di Mare, l'anterie, ma a tutt'oggi non mi risulta che siamo venuti in possesso dei soldi spesi in opere in danno nei confronti dell'Ostiglia. È giusto pagare l'energia elettrica, però penso ci dovrebbe essere anche qualche risparmio. E mi allaccio, i circoli anziani, ce ne abbiamo 3, da quando è scoppiato il Covid sono chiusi, quindi c'è un risparmio sicuramente energetico, c'è un risparmio di caloriferi, spero che anche i proprietari che sono, su uno il proprietario è un, c'è un proprietario qui al centro storico, e quindi spero che ci abbia fatto un grosso sconto, perché dal momento che non viene utilizzato, e se viene utilizzato in parte col nuovo ufficio di collocamento che dista poco i mezzi dalla mia attività commerciale, penso che venga usufruito da massimo 5-6 persone al giorno, perché passano tutti davanti a me, chiedono informazioni, ma dove sta?
via dei bastioni dove sta l'ufficio di collocamento. Vabbè, adesso mi fermo qui. Comunque vi anticipo che mi afferrò su questa delizia.
Grazie.
Però chiedo dei chiarimenti se siete capaci di darmi. Grazie.
Consigliere Gentili. Ha chiesto la parola a Berardinelli.
Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Galli per l'analitica esposizione delle schede delle variazioni di bilancio e volevo innanzitutto un chiarimento che già ha citato il consigliere Pergentili, questo azzeramento del capitolo spese per concorsi e prestazioni di servizi, cioè se si riferisce appunto ai concorsi del personale, perché vedo un azzeramento e sinceramente la trovo una scelta no, assolutamente non condivisibile. Poi ci sono delle variazioni che sono obbligate, quindi su quelle non ho nulla ovviamente da eccepire, così come non ho nulla da eccepire, anzi avrei votato favorevolmente sui contributi statali o regionali che siano, quindi sulle maggiori entrate, però facendo parte di un'unica delibera, come ha già anticipato il consigliere Ramazzotti e Pier Gentile, anch'io mi asterrò dal voto perché avrei votato, ripeto, favorevolmente questi contributi, ma messi nel corpo di una delibera che prevede la variazione, tante variazioni di bilancio, alcune frutto di scelte politiche poco condivisibili a mio avviso e quindi che non posso assolutamente votare. E mi fa piacere che ci siano state variazioni di bilancio per quanto riguarda gli eventi del Natale, anche se mi sembra che siamo piuttosto in ritardo, però visti come sono stati spesi poi i fondi destinati alle iniziative per Natale gli anni precedenti e mi riferisco anche alla casa di Babbo Natale messa forse un paio d'anni fa a Piazza Risorgimento, sempre chiusa con un Babbo Natale fantasma, e oppure a concerti fatti l'ultimo dell'anno con un artista che poi l'abbiamo richiamata due volte, che evidentemente era piaciuta molto, quindi l'abbiamo richiamata, a cui abbiamo dato 26.000 euro per un concerto, e, il primo dell'anno era venuta, scusate. Quindi viste le discutibili scelte della spesa dei fondi destinati al Natale gli anni precedenti, è ovvio che nonostante siamo già in ritardo sulle luminarie, stiamo ancora facendo variazioni di bilancio, come ricordava il consigliere Piergentilli, Natale viene ogni anno, quindi si dovrebbe prevedere quantomeno un minimo. Poi vedo che continuamente mettiamo fondi sul capitolo della cultura, non riesco a capire poi l'utilità per la cittadinanza, perché non vedo grandi eventi che portano grossi vantaggi ai commercianti, ai ristoratori, soprattutto a quelli del centro storico. Magari poi nella prossima stagione estiva forse si verificherà un altro nuovo miracolo, perché l'anno scorso non c'è stato, probabilmente nel 2022 ci sarà. Però intanto i cittadini continuano a ballare sui problemi, così come i ristoratori, i commercianti, le attività del centro storico, che si ritrovano un paese spoglio alle soglie della vigilia del Natale, ancora siamo così. Fortunatamente ho visto che ci sono delle variazioni e quindi anche su queste vi dico, potevo fare uno sforzo e votare favorevolmente nonostante la grande perplessità su come sono stati spesi gli anni precedenti. Però ripeto, siccome è tutto inserito nel corpo della stessa delibera, contributi statali e variazioni di bilancio, frutto di scelte della maggioranza, il mio voto sarà un voto di astensione. Grazie Presidente.
Allora, grazie alla consigliera Berardinelli, mi ha chiesto di parlare Magnani, vi ricordo che anche lui ha 10 minuti.
Grazie Presidente. Allora, viene spontanea questa frase, ripartiamo dallo sport. Perché ovviamente voglio fare le mie più sentite congratulazioni, i miei più sinceri auguri anche per il futuro, perché sicuramente questo di cui si è questo lustro di cui si è meritatissimo poi il prodotto forgiata la compagnia di danza Dimensione Danza 2000 è per noi di Cerveteri un motivo di orgoglio. E ripartiamo dallo sport proprio perché tra le schede che ci avete fornito sotto forma di atti
oggi in discussione, ce n'è una che purtroppo ha catturato la mia attenzione particolarmente, e quella relativa a ulteriori soldi che altrimenti sarebbero stati destinati alle manifestazioni sportive per la cultura, chiaramente per gli eventi che si succederanno nelle prossime settimane. Onestamente io non riesco a capire perché c'è questo accanimento verso un lo chiamerò settore, ambito e categoria, perché poi comunque lo sport è una categoria che abbraccia tantissime associazioni, no? Sportive, quindi dovrebbe essere per un'amministrazione come questa, che si riempie la bocca spesso e volentieri con la parola associazione, associazionismo e quant'altro, insomma dovrebbe essere, come dire, un tantinello più attenzionato, no? Questo comparto della nostra società, ripeto, una leva sociale essenziale, fondamentale, che dà disciplina, insegnamento, trasmette dei valori che sono sacrosanti alla nostra assessore, a questa amministrazione, alla maggioranza, quindi c'è sempre, diciamo, un pretesto per svuotare quel capitolo e trasferire gli stessi denari da altra parte. Ovviamente sono scelte politiche, quindi come poc'anzi hanno detto i colleghi consiglieri di opposizione, ovviamente se ci fosse stata la possibilità di in qualche modo dividere queste variazioni accorpate in un unico atto, probabilmente anche da parte mia ci sarebbe stata la volontà di votarne alcune che sono a chi dovuti, come ci dava il delegato al bilancio, il consigliere Galli, come relatore, i contributi della regione, insomma ci sono ovviamente delle variazioni che inevitabilmente andrebbero votate, ma purtroppo trovandosi all'interno di altre variazioni di un blocco unico, tra cui ce ne sono tantissime di natura squisitamente politica, come quella che vi ho appena descritto, quella sullo sport, ma potrei citarne anche altre, no? L'agricoltura stessa, qui sembra che ci ricordiamo dell'agricoltura solamente quando ci sono le feste, poi per tutto il resto dell'anno è una cosa così, una parola come tante, no? Dimenticandoci poi che questo è un territorio a vocazione agricola e a vocazione turistica, ed anche per il turismo ho visto che c'è una diminuzione, quindi va da sé che è una visione politica di questo territorio che io non condivido e mai condividerò. E faccio un piccolo passaggio indietro, sperando che non si arrabbi il Presidente del Consiglio, quei 2.800 euro dei verbali, dei ricorsi e quant'altro, che a detta del caro Sindaco sono pochi, beh, secondo me invece sono proprio tanti, e sarei veramente curioso di fermare 100 cittadini di Cerveteri e chiedergli, spiegandogli che cosa è successo, se sono o non sono d'accordo col discorso che ha fatto il sindaco. Secondo me no. Comunque, andiamo avanti e mi rivolgo al delegato Galli, al consigliere Galli. Sulla voce impianto di irrigazione a Campo di Mare, visto e considerato che so per certo esserci già un impianto di irrigazione, se si tratta di quello o di un intervento ex novo, o quindi in previsione, spero di essere stato chiaro. Per quanto invece concerne l'igiene urbana e il fatto di dover ovviamente implementare, no, questa spesa da riconoscere alla ditta, poiché non era prevista questa estensione d'orario per l'apertura, io mi domando e dico, però prima da cittadino e poi da consigliere, oramai si è abituato dei servizi e oltremodo non posso dire questa parola, diciamo ultraconosciuto, è di dominio pubblico, no? E sappiamo tutti che buona parte di quei servizi non vengono sistematicamente svolti. Poi c'è un DEC che ci dice sempre che le società in quota parte vengono sanzionate a seconda dei servizi che gli spettano, bla 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 bla, però io vedo sempre da parte di questa amministrazione un atteggiamento un po' troppo, come dire, accondiscendente nei confronti di questa società che dovrebbe gestire un servizio che è profondamente pagato ma ovviamente mal impostato, quindi un errore grosso quanto un palazzo commesso a monte, e lo vediamo, no? Ogni giorno e ogni anno. È inutile che l'assessora fa i proclami spacciando la nostra cittadinanza, il nostro territorio, la nostra igiene urbana come modello ad esempio per gli altri, perché poi di fatto non è così, basta farsi in giro e certe parole vengono inevitabilmente smentite. Quindi anche per questa voce io purtroppo non sono d'accordo, perché non sono soddisfatto da questo servizio e come annunciava prima il consigliere di Argentini, domani ci sarà l'ennesimo sciopero che si va ad aggiungere a una collezione, ad una lunga lista di scioperi ai quali siamo stati costretti come cittadini di subirli ovviamente. E per quanto riguarda la manutenzione stradale, beh, non posso che dare ragione al consigliere Ramazzotti e al consigliere Bergentini, ma perché? Perché la mia, mio padre, buonanima, che riposi in pace dentro il vaso che ho a casa, perché al cimitero non ce l'ho potuto portare, non c'erano i posti, mi diceva sempre: guarda Alessandro, che qua cervelli purtroppo hanno un'abitudine sbagliata nel rifare il manto stradale. Perché? Perché purtroppo lo rifanno male. Era un vigile urbano di Roma, 40 anni di servizio al primo gruppo, trasferito a Testaccio, quando parlava sapeva quello che diceva, non era proprio provveduto in tal senso. Ed è vero che si riaprono sempre le stesse buche, perché evidentemente la riparazione o la toppa che andiamo a mettere non tiene, non regge, e alle prime piogge leggermente copiose queste buche magicamente riappaiono e inevitabilmente, aggiungo. Quindi detto questo mi domando anche quante saranno le cause che vengono indette dai cittadini proprio a causa di quelle buche, che poi, ripeto, il più delle volte producono dei danni per i cittadini e per i mezzi di trasporto degli stessi. E detto questo, credo che ci sia da aggiungere altro. No, quello che dovevo dire l'ho detto, poi approfitterò della replica. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Magnani. Io non ho altri iscritti all'ordine del giorno, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti andiamo avanti. Consigliere Mundula. Ricordo anche a Mundula che ha 10 minuti.
Sì, grazie Presidente. Sì, allora, questa ovviamente è una manovra da circa 700.000 euro, quindi una manovra tutto sommato abbastanza corposa, no? È stato chiaramente evidenziato dal consigliere Galli la natura degli interventi, delle varie azioni, eccetera. E sicuramente sono, come ti ho detto, da altri importanti i contributi che sono arrivati, pertanto questo credo che non ci sia nulla da eccedere, anzi ben venga, meno male che ci sono. Tuttavia non posso che dispiacermi di vedere alcune cose che francamente speravo, rispetto alle quali speravo si potesse trovare soluzione. Capisco tutti che dalle variazioni c'è stata solamente una voce, una relativamente a 40 pagine di variazione che non è stata accolta, peraltro estremamente esigua, stiamo parlando di 5.500 euro, forse non credo per cattiva volontà, ma forse un po' per distrazione. Qui chiedo a chi ovviamente ha dell'esecutivo, ne ha competenza, di farci un po' più d'attenzione, perché vorrei che la natura di queste risorse, che purtroppo non sono state trovate e messe a disposizione, seppure piccola, è estremamente strategica. Questa serviva per finanziare il rinnovo della strumentazione che usa il personale tecnico per lavorare. Il personale tecnico sta in grossa difficoltà. Ci sono persone che si sono acquistate il computer con i propri soldi e stanno lavorando con computer personale, persone che vanno a casa a lavorare perché purtroppo i sistemi non funzionano, e io mi sarei aspettato francamente che queste giuste, sacrosante necessità venissero accolte. E qui devo sinceramente fare un ringraziamento pubblico al personale tecnico che sta lavorando in una condizione veramente, veramente, veramente difficile. In particolare, ecco, credo che l'ufficio manutentivo lavori pubblici è quello che in questo momento soffre di più. Io ho visto che l'ufficio urbanistica, nonostante le difficoltà, ha avuto un'integrazione di personale e dobbiamo ringraziare forse anche Draghi che grazie al decreto semplificazioni ha alleggerito un po' il peso del carico di lavoro nato dal decreto di carbone, quindi dobbiamo ringraziarlo anche di questo. Però la situazione, no, era Draghi, il decreto semplificazione di giugno di quest'anno fatto dal Presidente Draghi, esattamente. Per cui ecco, io mi sarei aspettato francamente che questa necessità venisse accolta proprio perché di importo esiguo, ma di estrema necessità, perché rinviare ancora significa non mettere le persone nelle condizioni di poter lavorare. Allora ben venga finanziare i capitoli per le manutenzioni delle scuole, manutenzione straordinaria delle scuole, mi risulta che siano emerse situazioni drammatiche delle centrali termiche, per cui sarebbe da interrogarsi anche sulle passate gestioni di chi ovviamente non dalla parte politica, perché noi sappiamo bene che siamo politica, non facciamo i tecnici, non siamo noi a decidere come chiudere una strada, a tappare una buca al consigliere Ramazzotti. È evidente che noi mettiamo a disposizione le risorse, poi il personale tecnico che dovrebbe essere preparato per sistemare e scegliere le soluzioni migliori per fare questi interventi, questo è evidente. Per cui ecco, credo che queste situazioni drammatiche che ci sono, ripeto, ben venga la messa a disposizione delle risorse, ma se non diamo gli strumenti al personale per lavorare non possiamo pretendere che poi queste risorse si riescano a spendere. Oggi ci troviamo veramente da questo punto di vista una grossa difficoltà. A rinviare ancora significa non riuscire neanche a spendere i soldi che mettiamo a disposizione, e su questo mi auguro e spero, anche grazie alla sensibilità che devo dire che il consigliere Galli in qualità di delegato a bilancio ha, che si riesca a trovare una soluzione nel giro di pochi giorni per far fronte a questa situazione, perché far lavorare il personale in queste condizioni credo che sia veramente proibitivo per loro lavorare in questo modo, o almeno non si riesce poi a raggiungere i risultati che si vuole ottenere. Dispiace anche un pochino, non lo nascondo, il definanziamento del capitolo sullo sport, perché comunque, insomma, voglio dire, anche su questo credo che ci sia necessità di una maggiore attenzione. Quindi ecco, personalmente ho un po' di amaro in bocca per questo tipo di variazione, perché ripeto, avrei gradito che ci fosse un po' più di attenzione determinate tematiche, determinate problematiche estremamente, assolutamente emergenziali. Al momento mi fermerei qua, poi eventualmente grazie.
Grazie al consigliere Mundula. Io non ho altri interventi. Non ho altri interventi. Non so se. Sì, allora Galli. Ricordo che hai 10 minuti.
Per rispondere al consigliere Gentili che prima ha fatto una domanda rispetto alle spese che di solito si fanno a fine anno, come per dire rispetto a Natale, dice, ma sono 2021 anni che c'è il Natale, è vero, 2021 anni che c'è il Natale, però quando uno programma fa un atto di programmazione
non
dice.
Non è veramente questo. Natale è una festa laica,
non è legata anni,
alla nascita di Cristo. È l'invenzione.
No, andiamo avanti. No, ho capito, però non è vero. Non è vero che da 2021 sei legata alla nascita di Cristo. Ma Natale non è una festa legata alla vita, è laica. Andiamo avanti.
Però io ho detto che la gente è
No, voglio far polemica.
Dal 2021.
Voglio far polemica.
Ma no, è perché è difficile programmare le spese di Sene. Perché nella programmazione che si dà del bilancio, ovviamente tutta questa parte di spese, dato che non è che abbiamo le risorse illimitate, questo sarebbe un eufemismo dirvelo, ma penso che sotto gli occhi di tutti, anche per i rammarichi che poco anzi diceva con il collega Mundula, che rimane veramente difficile dare possibilità e copertura a tutte le spese, quindi di solito uno rinvia facendo poi questo tipo di azione, che è un'azione sostanzialmente di recupero dei fondi da tutti i capitoli possibili e immaginabili. Se vedete la scheda, da prima ci sono anche di 5 euro
abbiamo ridotto i capitoli anche per 5 euro per trovare proprio i fondi per poter finanziare tutto il resto. Quello che mi premeva puntualizzare, focalizzare e chiedere l'impegno del dirigente, e qui coinvolgo anche la consigliera Berardinelli, che ha avuto la giusta, la giusta individuazione dell'impoverimento del capitolo riguardante i concorsi. È un capitolo che per questa amministrazione era importante, tra l'altro ho ritirato pure un emendamento al bilancio proprio in tal senso, e ovvio che a tutt'oggi non siamo riusciti a dare corso, credo che per la fine dell'anno sia impossibile, cioè non è oggettivamente possibile, e pertanto si è deciso di depotenziare e togliere totalmente i fondi. Io auspico, e qui chiedo a tutta la FIFA, a tutto il Consiglio, di fare un impegno da parte del nostro dirigente all'area finanziaria, nonché oggi anche facente funzione di segretario, di riuscire a portare entro la fine dell'anno la delibera di istituzione del concorso, anche perché è vero che non risolverà i problemi così come qualcuno ha sollevato e magari ha detto, cioè nel senso che non è che con questo concorso noi risolviamo i problemi del comune dell'occupazione, perché è una unità. Tra l'altro da assumere, e questo era negli atti, nel 2020, a partire dal 2022, proprio perché non avevamo le risorse, ma non le risorse finanziarie predisposte, ma non avevamo la possibilità, dato il vincolo di bilancio che si impegna sulla spesa del personale. Benché avevamo la possibilità di una spesa superiore, senza che di fatto la stessa situazione, sostanzialmente noi non potevamo eccederla, e quindi era già capiente. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che un dipendente non costa soltanto della situazione che vi rapportava poco fa il consigliere Mondola, cioè il dipendente non crea soltanto il problema della figura di se stesso e dello stipendio, ma di tutta la struttura, cioè impostazioni, computer, verificazioni dei luoghi, questo non è di poco conto. Io devo dire che faccio un plauso a tutta la struttura, perché bene o male andiamo avanti e continuare ad andare avanti. E rispetto, e faccio anche una risposta al consigliere Magnani, che è vero che lei ha dato col tema, e non me lo voglia il Presidente, sui fondi per quanto riguardava il debito fuori bilancio, e consideri che gli atti emessi dalla Polizia Locale sono circa 1.400 al 30 ottobre. 1.400. Questi 1.400 oggi, precedentemente, li abbiamo analizzati sulle stesse cause vecchie. Quindi assolutamente sì, ha ragione il sindaco, mi si fa un plauso alla Polizia Locale, ma nello specifico andrebbe spesa a tutto l'anno. Grazie Presidente.
Grazie al consigliere Angelo Galli, da casa non c'è nessuno che vuole intervenire, io non li vedo purtroppo, se non vorrei che qualcuno magari mi aveva chiesto la parola e non l'ho vista, conferma che non c'è nessuno che deve intervenire, quindi se abbiamo terminato il primo giro possiamo iniziare un giro di repliche. Chi vuole intervenire mi ha chiesto Lamberto Ramazzotti una replica, prego.
Grazie, sarò brevissimo, come mi auguro che saremo brevissimo anche dopo. Ma io, forse sarà all'età, si dice che crea un problema. Domani cercherò qualche psicologo che mi aiuta, perché non ho capito bene quello di Galli e quello del Mondo, non spiego perché. Galli dice, se siamo d'accordo facciamo sì che il dirigente possa provvedere a fare un concorso quando poi in questa variazione di bilancio i soldi non ci stanno più, così è stato detto, sono stati levati, come ha detto Annalisa Berardinelli. Come fa uno a predisporre eventualmente un bando se nel capitolo di bilancio, io prendo atto di quello che dice la consigliera comunale, poi ascolto, perché ascoltare questo. Secondo aspetto, non capisco anche neanche quello che dice Andrea. Si parte da un presupposto certo, che ognuno di voi, quando predisponete un atto che va in consiglio, sapete leggere e scrivere, responsabili, e chiedete nel rispetto della legge quello che si può fare.
cioè se stanno 701.000 euro da gestire, se stanno delle esigenze, dimettete, vabbè, non sto fanaleccata natalizia, ma io sono convinto al contrario, sono convinto che il 90% non si mette da nessuna parte, prende ordine e basta, però facciamo, è Natale, vogliamoci bene, dimettete a tavolino e dice fermati, secondo me c'è questa esigenza comunale, c'è quest'altra esigenza comunale. Quello che dice Andrea, col quale parla molto poco, io l'ho sempre detto, però cioè, è difficile, se posso dire non sono una bella donna, ma quello che dici, lo dici tanto con grande serenità, di alcune esigenze pratiche che hai riscontrato e si riscontrano ogni giorno, non c'è in questo bilancio, in questa variazione di 701.000 euro, le camere di scienza la devi fare te, mica noi, quindi anche questa amministrazione non conti niente. Sei lì e devi dire sempre sì e basta, perché non è che si parla 200 o 200.000, hai detto giustamente te, levare 5.000 euro in una variazione di 701.000 euro, in un'altra variazione del genere, non è che possa essere fine o cosa. Pertanto questo tipo di, non è che poi puoi tornare per un'altra variazione, un'altra versione di bilancio e non la trovi, però se 701.000 euro a disposizione, cose che condivido senza polemica di sia quello che tu hai detto, di riuscire però a mettere 5.000 euro per dotare la cosa significa in quell'amministrazione che ti dice mi dai 100.000 euro per mettere l'albero, mi dai 50.000 euro per fare la rete, mi dai 100.000 euro per mettere le coppe che scartano, io mi dico che ti diate 5.000 euro per gli impiegati per una cosa perché tu la prossima volta è un gioco di squadra, cioè una super squadra che saranno i capitani, i tenenti, i sergenti e poi i soldati. Grazie.
Allora grazie, io se posso dire due parole prima di, io condivido quello che dice il consigliere Lamberto Camassotti, però non possiamo dimenticare che oggi è l'ultimo giorno utile per variare il bilancio. Oggi se noi non facciamo in tempo entro il 31 da fare il concorso, tenere 5.000 euro là significa tenerli bloccati, perché siccome che noi non andremmo ad utilizzare 5.000 euro, ma oggi è soltanto un fatto amministrativo che non ha costi, semmai i soldi ci servirebbero in futuro, quindi oggi questa manovra serve esclusivamente perché noi fra 15 giorni non potremmo fare un'altra variazione di bilancio, dovevamo decidere, teniamo 5.000 euro bloccati là o li usiamo, abbiamo deciso di l'ufficio ci ha sollecitato di usarli, io credo che sia una cosa giusta, quindi voglio dire, ammesso che noi potessimo fare quello che dice Angelo Galli, che entro il 31 dovevamo, non sarebbe stato in tempo, quindi voglio dire, no? A me sembra corretto, non per riprendere adesso quello che dicono i consiglieri assolutamente, però mi sembra corretto utilizzarli, altrimenti li avremmo tenuti congelati. Mi aveva chiesto di parlare Annalisa Berardinelli, prego.
Grazie Presidente, e dopo gli interventi del consigliere Galli e del consigliere Mundula ovviamente sono ancora più convinta che non si possano votare queste variazioni di bilancio perché frutto di scelte politiche molto molto discutibili. Dover azzerare il capitolo destinato ai concorsi al personale, che per carità non sarebbe stato utilizzato entro il 31 dicembre, non trovare 5.500 euro per potenziare l'ufficio lavori pubblici, dove, come ci ha detto il consigliere Mundula, i dipendenti devono portarsi il computer da casa per poter lavorare, azzerare il capitolo dello sport togliendo anche quei soli e miseri 10.000 euro che c'erano, beh, credo che queste scelte, questi dati più che scelte, certificano in maniera inequivocabile il fallimento amministrativo di questa amministrazione. Per cui, se non ci fossero stati i contributi, il mio voto sarebbe stato assolutamente contrario a queste variazioni di bilancio, a questa manovra. Mi astengo semplicemente per il rispetto dei contributi statali o regionali che siano, che andranno a rimpinguare capitoli importanti del nostro bilancio. Grazie Presidente.
Grazie consigliera Belardinelli, io non ho iscritti, mi ha chiesto la parola Magnani, prego Magnani.
Sì, grazie Presidente, sarò rapidissimo. Torno a ripetere la domanda che ho fatto prima rivolgendomi al collega Galli, che penso però che adesso sia al telefono, quindi non mi stia sentendo. Vabbè, glielo dirà poi chi è vicino a lui. Sui 95.000 euro di manutenzione e sistemazione straordinaria di strade, tema nel quale vengono riportate le motivazioni e la domanda resta la stessa, quindi quella che ho già fatto prima: cosa significa necessità di essere integrato al fine di consentire la manutenzione straordinaria di Piazza Santa Maria, e fin qui non ci sono dubbi, ed il sistema di irrigazione a campo di mare, lungomare dei navigatori turisti? Ma è un'opera che ci hanno consegnato da qualche mese, non capisco che intervento straordinario necessiti quell'opera lì. Quindi la riformulo la domanda, vorrei una risposta, onestamente, che mi sembra un po' assurda questa cosa. E poi mi accodo alle parole del consigliere Mundula sul discorso delle difficoltà nelle quali versa l'ufficio tecnico e la bontà comunque che nonostante tutto mostra il personale di quell'ufficio, quindi anche da parte mia un sincero e sentito augurio di buon lavoro nonostante le difficoltà e tutta la mia solidarietà da consigliere comunale oltre che da cittadino e professionista di quel settore, quindi persona che spesso e volentieri capita in quell'ufficio. E detto questo, prendo solo. No, basta così, grazie Presidente.
Allora grazie consigliere Magnani, c'è rimasto soltanto la replica di Galli, 5 minuti, avanti, prego.
Neanche 5 minuti, grazie. L'impianto di irrigazione durante l'opera è stato predisposto sotto, non so se vi è capitato, dopo che la società che avrebbe dovuto innaffiare le palme ha finito il mandato, abbiamo dato e acceso praticamente l'acqua sull'impianto di irrigazione, l'impianto di irrigazione funziona se l'accendi o lo accendi, cioè se manualmente qualcuno va lì lo accende o lo accendi, perché non è automatico. Le richieste dei fondi sono per trasformare l'impianto in impianto automatico, tutto qua, cosa che sul progetto non c'era. Addirittura non c'era nemmeno l'impianto sul progetto, è stato realizzato perché una volta fatta la pavimentazione sostanzialmente con classico dietro se era previsto come. Ma sul contratto non è previsto, non è previsto, cioè, voglio dire, sarà. No, sto rispondendo non a te ma a una vita, a un trio. Comunque era questo qua, io mi avete chiesto un dettaglio, era questo qua. Va bene, grazie.
Allora grazie consigliere Galli, io non ho altri interventi né altre richieste, pertanto chiedo al dottor Lavorato se cortesemente si fa fare anche questa votazione. Poi dobbiamo anche votare gli immediati esecutivi d'acqua, non ve ne andate. Prego.
Accucci. Caccardo. Badini. Belardinelli.
Mi astengo.
Bellomo. Costantini.
Favorevole.
De Angelis.
Astengo.
Di Maggio. Falconi.
Eccomi, scusatemi. Favorevole.
È Di Maggio.
Di Maggio.
Sì, Di Maggio, sì, ok. Ferretti.
Favorevole.
Trappa.
Favorevole.
Galli. Gnazzi.
Magnani?
Astenuto.
Mancini?
Non c'è.
Maracci?
Non c'è.
Mundula?
Favorevole.
Nucci?
Favorevole.
Ottomando?
Assente.
Pier Gentili?
Assente.
Porro?
Assente.
Prosperi?
Favorevole.
Ramazzotti? Travaglia?
Favorevole.
Zamboni?
Favorevole.
Allora, consiglieri, con 12 voti favorevoli e 4 astenuti, la delibera è stata approvata. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Non lo so, perché
Farcucci non c'è. Accardo non c'è. Badini. Belardinelli.
Astenuta.
Bellomo. Costantini.
Favorevole.
De Angelis. Non c'è. Di Maggio.
Favorevole.
Falconi. Ferretti.
Favorevole.
Trappa. Non c'è. Trappa. Non c'è.
Favorevole. Favorevole.
Bisogna vedere però.
C'è un problema della videocamera, che l'ha persa.
Galli. Gnazzi. Non c'è. Magnani,
astenuto.
Mancini non c'è. Maracci neanche. Mundula,
favorevole.
Nucci,
favorevole.
Orsomando non c'è. Pier Gentili assente. Porro assente. Prosperi,
favorevole.
Ramazzotti, Travaglia. Zamboni.
Favorevole.
Allora, consigliere, 12 voti favorevoli e 4 astenuti. La delibera è stata accolta anche con l'immediata esecutività.
Presidente, gli do la verifica del numero legale.
Allora, è stato chiesta la verifica del numero legale, prego, 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 dottor Lavorato.
Allora, Pascucci, assente. Accardo, assente. Badini, assente. Belardinelli,
presente.
Bellomo, assente. Costantini,
presente.
Presente.
Però, scusate consiglieri, stiamo facendo l'appello. Stiamo facendo l'appello. Per cortesia, ecco, finiamo l'appello e dopo tutti i commenti li lasciamo dopo, prego.
De Angelis, assente. Di Maggio, assente. Falconi, Ferretti, Ferretti, assente. Trappa, assente. Galli, assente. Gnazzi, assente. Magnani, Mancini, assente. Maracci, assente. Mundula, ci sei o no? Vabbè, presente. Nucci, assente. Ottomando, assente. Pier Gentili, assente. Porro, assente. Prosperi, assente. Ramazzotti, Travaglia,
presente.
Zamboni, assente.
Sono
Per cortesia, consiglieri, grazie. I commenti lasciateli. No, fatemi annunciare. Ancora la seduta non è chiusa, eh? Allora, con 7 presenti e 18 assenti la seduta non è valida. A questo punto il Consiglio Comunale si conclude qui alle ore 17 e 13 minuti. Ci sentiamo domani, ricordo ai capigruppo che c'è una conferenza dei capigruppo, pertanto poi decideremo la prossima data del Consiglio Comunale. No, ancora no, lo decideremo domani. Sì. Arrivederci, buonasera.